sono state installate recentemente allorché si è venuta a conoscenza dell'utilizzo di un tratto di collegamento. Parte di quel corridoio era già utilizzato da anni per avere accesso all'edificio d'angolo posto al confine dell'area di cantieri. Non è quindi possibile interdirne l'accesso ai residenti, ma sono necessarie le cautele che vi abbiamo indicato appena sopra. Inoltre, a conferma della necessità di apporre la segnaletica contestata nell'interrogazione, si richiama l'articolo 38 del decreto legislativo 30 aprile 1992 1985 e successive modifiche di integrazione, il quale al comma 10 estende il campo di applicazione obbligatoria della segnaletica stradale oltre che alle strade pubbliche, anche a tutte le strade di proprietà privata aperte all'uso pubblico. Questo spiega l'intervento effettuato. Non solo, il codice della strada impone l'utilizzo di segnaletica stradale conforme alla vigente disciplina anche nelle strade private. A tal fine occorre sottolineare quanto espresso dal Ministero dei Lavori Pubblici nella direttiva del 28 dicembre 2020 ad oggetto la corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica stradale, i criteri per l'installazione e la manutenzione. Al punto 2.4 della richiamata direttiva si prevede che nelle strade private aperte all'uso pubblico poste all'interno del centro abitato rimane pur sempre la competenza del comune ad assicurare la loro corretta e sicura utilizzazione da parte di tutti gli utenti. Incombe quindi al comune l'obbligo di disciplinare la circolazione attraverso un'appropriata ed efficiente segnaletica stradale. L'ambito di applicazione del codice si estende infatti anche alle strade private aperte all'uso pubblico, ancorché la relativa utilizzazione si realizzi di fatto o non di jure. A tal proposito si riporta di seguito il contenuto dell'articolo 75 del vigente regolamento di attuazione del codice della strada. 1. Il campo di applicazione delle norme relative ai segnali stradali si estende alle strade pubbliche e alle strade comprese nell'area dei porti, degli aeroporti, degli autoporti, delle università, degli ospedali, dei cimiteri, dei mercati, delle caserme e dei campi militari, nonché di altre aree demaniali aperte al pubblico transito. 2. I segnali sono obbligatori anche sulle strade ed aree aperte all'uso pubblico, quali strade private, aree degli stabilimenti e delle fabbriche, dei condomini, parchi autorizzati o lottizzazioni, e devono essere conformi a quelli stabiliti dalle presenti norme. Su tali strade, se non aperte all'uso pubblico, i segnali sono fautivi, ma se usati devono essere conformi a quelli regolamentari. Le norme di regolamento relative all'articolo 38, commi 5 e 9 del codice sono stabilite negli articoli in seguito relativi alla segnaletica per gruppi di segnali. Senza questa norma in tutta la zona dell'ottizzazione non sarebbe stato possibile, ovvero non avremmo dovuto installare un solo segnale, già che tutta l'area risulta di proprietà della lottizzazione. Peraltro i segnali in contestazione non hanno in alcun modo la finalità di autorizzare il transito dei veicoli, ma prendendo atto di ciò che di fatto avviene da anni, e cioè il passaggio di una pluralità indeterminata di persone, hanno il compito e lo scopo di segnalare una situazione di potenziale pericolo per l'utenza. Relativamente agli altri aspetti si comunica inoltre il dirigente del settore edilizia e urbanistica ha inviato in data 15 settembre 2014 una dettagliata nota alla ditta esecutrice della lottizzazione, nella quale nei fatti comunica l'intenzione del comune di escludere la polizza fiduciaria e acquisire le aree al nostro patrimonio. Sempre tale servizio, evidentemente nel corso di un iter già avviato nei mesi precedenti, ha emesso un'ordinanza di messa in sicurezza di cui al numero 46 del 17 settembre 2014, ove sono stati assegnati alcuni giorni di tempo per l'esecuzione degli interventi necessari, per visto la recensione per impedire l'accesso all'area e taglio delle piante interferenti. In tal senso quindi si assicura che tale vicenda verrà seguita con la dovuta attenzione, proprio in considerazione del tempo trascorso dal rilascio del titolo abilitativo e di quanto giustamente segnalato. Gli atti, quelli prodotti dall'ufficio a cui ho fatto riferimento, sono a disposizione del consigliere Cifariello e dei consiglieri comunali che ne abbiano interesse alla consultazione, e comunque questo consiglio sarà informato sulle evolversi della procedura che gli uffici stanno accompagnando.
Grazie sindaco. Prego, capogruppo Cifariello.
La ringrazio signor sindaco, ci riteniamo parzialmente soddisfatti, perché
prendiamo atto che il Comune finalmente si è mossa su questa vicenda che, come giustamente lei ha detto, si trascina da anni. Nel senso, vorrebbe intervenire subito, poi magari dopo rifarsi agli atti, ai regolamenti, alle leggi, cioè fare anche qualcosa magari che non sia anche previsto dalle norme, che rivelarsi dietro ai tempi necessari, eccetera, eccetera. Siccome esistono situazioni di pericolo, andrebbe agito subito. Inoltre, non sembra di aver ricevuto risposta riguardo alle discorso di sversamenti su materiali abbandonati all'interno dell'area.
Sì, nella
l'ho citata molto velocemente, però nella lettera l'ufficio del comune hanno inviato a metà settembre, a cui ho fatto riferimento, il primo atto a cui mi sono riferito, quella del 15 settembre, venivano elencate tutta una serie di prescrizioni e chiaramente sono rimesse alla ditta che è proprietaria dell'area e che quindi ha il titolo, ha visto riconosciuto a suo tempo, diversi anni fa, il titolo abilitativo. In cui la lettera vengono formalizzate una serie di impegni, cioè una serie di prescrizioni che il privato e la ditta in questione deve ottemperare, tra cui anche questo ulteriore elemento. Quindi è cura mia mettere a disposizione del gruppo dei 5 Stelle, sia a disposizione degli altri consiglieri.
Grazie Sindaco. Brevemente,
ringrazio per questa ultima delucidazione, ci consideriamo comunque parzialmente soddisfatti per la risposta.
Bene, andiamo avanti. Punto 6 all'ordine del giorno, interrogazione, ospitalità extracomunitaria di richiedenti asilo in località La Gruccia, presentata dal gruppo consigliare Poggio Conci 5 Stelle, protocollo numero 27.114. Cifariello, sempre lei. Prego.
Grazie Presidente. Abbiamo presentato questa interrogazione che riguarda la vicenda di persone che sono state ospitate in località La Gruccia. L'interrogazione non riguarda assolutamente le persone ospitate in località La Gruccia, ma semplicemente i fatti, come è stata effettuata questa operazione. Riporto quello che è successo praticamente ai fini di settembre, la notte tra il 7 e l'8 di settembre, in località La Gruccia, vi faccio presente, è un abitato piccolissimo in campagna, saranno 10 case, saranno 30 abitanti, cioè gente che è abituata insomma la sera a sentire i grilli e basta andare a letto. Una notte si sono visti arrivare ambulanze e mezzi delle forze dell'ordine e si sono allarmati ancora di più vedendo che dalle ambulanze scendevano delle persone extracomunitarie, mi risulta, con accompagnata personale sanitario, in tuta biologica, respiratori, insomma tutte cose che finora abbiamo visto solo in televisione, mi sembra una vaccina e basta. Sappiamo che tutta questa operazione rientra nel programma Mare Nostrum a livello nazionale del gestire la prefettura di Siena. In ogni caso, siccome sono vicende queste che destano allarme sociale, bisognerebbe perlomeno avvisare, se non vogliamo spettacolarizzare troppo la cosa, ma almeno avvisiamo la gente che succederà questa cosa, non allarmarli, è una cosa normale, perché effettivamente queste persone, quando ci hanno contattati, erano preoccupate, perché comunque è un piccolo insediamento, sono 30 persone e vorremmo sapere cosa stava succedendo, nessuno che sta inviando di video. Grazie.
Bene, capogruppo, la parola all'assessore Convertito. Devi premere.
Sì, allora ci sono due interrogazioni sullo stesso tema, se volete posso rispondere separatamente o va bene, ok. Allora, quanto a questa prima, quindi diremo che effettivamente in località La Gruccia, a Poggibonsi, sono ospitati 8 profughi appunto nell'ambito del progetto Mare Nostrum, che è un progetto appunto del Ministero dell'Interno e gestito sul nostro territorio direttamente dalla Prefettura. Sapete tutti appunto del progetto Mare Nostrum, abbiamo sentito parlare tantissimo in quest'ultimo anno, un progetto che è avviato come operazione umanitaria dal 18 ottobre 2013 dal governo, quindi militare umanitaria per contrastare la consistente ripresa degli sbarchi di cittadini stranieri sulle coste italiane. E in connessione poi al forte afflusso di migranti via mare si sono verificati anche diversi incidenti culminati in tragici naufragi, dei quali abbiamo più importante è quello avvenuto al largo di Lampedusa il 3 e l'11 ottobre 2013, a maggio del 2014, con centinaia di vittime tra i migranti. E proprio la data del 3 ottobre è stata scelta come giornata nazionale della memoria delle vittime dell'immigrazione. Non è a caso che il prefetto di Siena, dottor Renato Saccone, ha rilasciato un'intervista proprio in quel giorno, il 3 ottobre. E la stessa risposta che vi ho fatto per venire, che quindi avete ricevuto credo tutti, la fotocopia diciamo, del comunicato del prefetto di Siena, in cui già ci sono, sono già contenute parte delle risposte che vengono chieste in queste interrogazioni. I richiedenti asilo politico che arrivano in Italia sono circa 72.000 dall'inizio di quest'anno. Sono stati accolti in tante regioni, in moltissime regioni italiane, e anche la nostra, all'interno della cooperazione tra Stato, Regioni ed enti locali, per far fronte a questa emergenza. Anche la nostra provincia, come è stato richiesto dalla vicepresidente della Regione Toscana, la Stefania Saccardi, dal prefetto di Siena, dottor Renato Saccone, anche la nostra provincia appunto, ha avuto un suo ruolo importante. Secondo il comunicato del prefetto, proprio di cui avete copia, sono dal 20 di marzo la provincia di Siena ospita complessivamente 444 profughi, alcuni andati via, altri sistemati in altri territori. Ad oggi, secondo appunto, i dati che il prefetto ci dà in questo comunicato, quindi al 4 di ottobre, profughi accolti nella provincia di Siena sono 191, quindi 191 persone richiedenti asilo, di cui 176 uomini, cioè questi 5 minori, 15 donne, tutti disegnati in tanti comuni, li vedete elencati qui, della provincia, e fra questi comuni anche Poggibonsi. A Poggibonsi è stato individuato un appartamento in località alla Gruccia, che è stato evidentemente giudicato idoneo a svolgere questa funzione di accoglienza. Tutte queste persone sono molto giovani, sono arrivate a Poggibonsi nella mattina del 9 di settembre e il loro arrivo ha determinato immediatamente l'attivazione di un protocollo sanitario standard in vigore con la USL per tutti gli opportuni controlli e le verifiche sanitarie a tutela della salute non solo dei giovani profughi ma dei cittadini, dei sanitari e degli operatori delle associazioni coinvolte. Ora ricordo a tutti che quelli sulla salute sono dati sensibili e che se è vero che il nostro sindaco è tutore della pubblica salute, è vero anche che esistono delle competenze sanitarie USL e quindi vi do lettura della relazione del Dipartimento di Prevenzione e Igiene Territoriale della USL di Poggibonsi che appunto ci dà questa informativa. Leggo proprio testuali parole della relazione. Dopo la segnalazione dell'arrivo da parte della Prefettura di Siena, il personale medico dell'igiene pubblica di zona si è attivato secondo la procedura per sorveglianza sanitaria dei soggetti immigrati a seguito di interventi umanitari attualmente vigente. A seguito della nostra attivazione è stato effettuato sopralluogo nella sede di accoglienza al fine di verificare le condizioni igienico-sanitarie dei locali, anche in rapporto al numero delle persone ospitate con l'ausilio di un medico di medicina generale. Contattato allo scopo sono state effettuate visite e accertamenti come da protocollo. Gli interventi sanitari effettuati hanno permesso di stabilire che i soggetti immigrati presentano uno stato di salute compatibile con il loro eventuale inserimento nella comunità locale. Quindi c'è un protocollo che si è attivato istantaneamente secondo le procedure standard. In caso di emergenza sanitaria, appunto, questi rigidi controlli e protocolli sono tesi proprio a individuare percorsi di protezione e percorsi terapeutici a tutela della salute pubblica di tutti. probabilmente l'applicazione di questi rigidi controlli, proprio per le modalità scrupolose, eccessivamente prudenziali, hanno generato forse nei cittadini alcuni timori, anche comprensibili, ma subito fugati, perché l'amministrazione ha incontrato i cittadini della Gruccia a seguito di una specifica richiesta, e all'incontro è stata invitata anche la USL e i responsabili del progetto. Sono stati forniti chiarimenti in ordine al progetto, alla situazione sanitaria e anche alla è stata data disponibilità a recarsi in loco, a incontrare coloro che magari per questioni personali non possono recarsi fuori dalla propria abitazione. Non abbiamo ricevuto queste richieste, quindi evidentemente questa necessità non si è manifestata. Se si manifestasse da oggi in poi, la USL ha reso la sua disponibilità, l'amministrazione allo stesso modo, consapevole del ruolo in un'operazione così delicata in cui la gestione ovviamente è di altri enti.
Grazie Assessore, la parola al Capogruppo Cifariello.
Sì, la ringrazio Assessore. Se, come ha letto dalla nostra interrogazione, il nostro problema non era il discorso degli immigrati. Io stesso sono immigrato da 30 anni a Foggia Bonzi, mi sono trovato in casa, già, in famiglia già dal primo giorno, sicché nulla da dire sull'accoglienza di Foggia Bonzi, anzi vorrei ringraziare i Foggia Bonzi di tutto questo. La nostra interrogazione era sul discorso dell'allarme sociale, soprattutto quello, e diciamo rasserenare i cittadini, perché giustamente si sono preoccupati della loro salute, e comunque sulle modalità di trasferimento di queste persone lì alla Gruccia. Magari si fosse avvertiti prima, guardate che arrivano questi marziani, questa gente che si deve ammazzare, non preoccupati per non fare protocollo, magari ci sarebbe sembrato meno polvere, ci sarebbe stato meno problemi. Ci teniamo parzialmente soddisfatti.
Bene, grazie Capogruppo Cifariello. Andiamo avanti, punto 7 all'ordine del giorno, interrogazione indirizzi in materia di sviluppo economico presentata al gruppo consigliare anziano Poggio Bonzi, protocollo numero 27.160. La parola al consigliere De Santi.
Grazie Presidente. Questa interrogazione nasce dai mezzi di informazione che c'era stata una riunione, a nostro avviso importante, tra i sindaci della Valdelsa sui temi dello sviluppo economico. Ritenendo che comunque tutte queste iniziative, così come abbiamo avuto modo di dire in altre occasioni, sono a nostro avviso iniziative, come dire, positive, perché vanno nel senso proprio di coinvolgimento della Valdelsa come territorio più allargato e va al di là dei confini del comune. Siamo a chiedere informazioni su come sono andati questi interventi, informazioni che probabilmente se la Commissione dello Sviluppo Economico si fosse riunita non avremmo avuto bisogno di fare, perché ci sarebbe stato il momento di approfondimento, ma purtroppo trovandoci nelle condizioni di non avere informazioni ci dobbiamo per forza rivolgere a voi per averle, interrogandovi. Poi nel corpo dell'interrogazione c'è anche una parte relativa all'utilizzo di una risorsa, ma che abbiamo avuto modo di chiarire in conferenza dei capigruppo, per cui non la considererei, diciamo, come risposta. Però un quadro generale, se è possibile averlo da questi incontri, per sapere se ce ne saranno altri in cantiere, se nel frattempo ce ne sono altri. Noi ci aspettavamo magari forse anche una comunicazione da parte del sindaco se questi incontri avevano avuto, però non abbiamo avuto notizie né in comunicazione da parte del sindaco né del Presidente del Consiglio né tantomeno in commissione. Allora, delle due l'una: o era una cosa importante e deve rimanere segreta, oppure non era una cosa importante e non va riferita. Vorremmo riuscire a capire questo, se possibile.
Grazie De Santi, la parola all'assessore Carozzino. Prego.
Bene. Grazie Presidente, ringrazio il gruppo Poggio Bonzi insieme a questa interrogazione. Il Comune Poggio Bonzi ha avviato da subito questo lavoro, prima di tutto con gli altri comuni. La condivisione e la disponibilità sono state totali a parte di tutti. Il 12 settembre si è svolto un primo incontro con il nostro comune dell'area Valdelsa, e ho visto coinvolto anche il comune di Barberino. A allo stesso tavolo presenti le associazioni categorie con la funzione di rappresentanza del tessuto economico e i centri servizi come strumento di unione fra il territorio e le possibilità che si possono aprire a livello di bandi. L'obiettivo è infatti operativo, l'obiettivo è quello di sostenere la nascita di una progettualità di area affinché il territorio sia competitivo e in grado di attrarre risorse per le PMI. C'è una progettazione regionale, nazionale e europea che è rivolta direttamente alle imprese. Magari ci sono anche imprese che possono da solo costruire progetti e partecipare a questi bandi, ma per come il nostro tessuto economico sono poche e magari da sole e non hanno la forza sufficiente. Questo tavolo serve a questo, cioè a favorire la partecipazione delle imprese ai bandi disponibili attraverso il lavoro congiunto delle associazioni e dei centri che infatti nel primo incontro hanno mostrato le progettazioni esistenti, presenti insomma. Ne abbiamo già fatto un altro, già più operativo. È un percorso complesso ma il lavoro è iniziato. Il nostro ruolo è un ruolo di coordinamento per facilitare processi di progettazione coordinata, per favorire sinergie e mettere così in condizione le imprese di partecipare ai bandi e quindi accedere alle risorse. Quindi si tratta di far incontrare persone, strutture, reti e competenze. È una parte importante del programma di governo e noi ci metteremo tutto il nostro impegno e siamo certi che anche gli altri soggetti coinvolti ci metteranno il loro. L'auspicio è che avremo risultati concreti in termini di progetto e di risorse, ma che serva anche per strutturare un percorso volto alla progettazione integrata e che quindi possa essere flessibile ed estendersi e ampliarsi anche ad altri soggetti sulla base delle programmazioni e delle necessità. La figura di sostegno alla progettazione di cui si parla in relazione è finalizzata a questo, ma la progettazione pubblica che resta la via maestra per riuscire a reperire risorse nei vari naturalmente bandi serve appunto per supporto al settore delle opere pubbliche che dispone al suo interno un vero e proprio ufficio progettazione che funziona molto bene, ma intendiamo farlo crescere di più. Infatti, ma abbiamo già detto in precedenza, il comune deve attrezzarsi per poter reperire risorse dove è possibile, insomma. Ora, nessun problema da parte mia a tenere aggiornato il consiglio sull'andamento di questo progetto e nessun problema a parlarne in commissione, che ha la sua autonomia e anche una funzione ben precisa. Non stiamo parlando di atti di consiglio, stiamo parlando di un lavoro portato avanti a livello di area e attraverso un tavolo operativo con soggetti diversi che stanno condividendo un modus operandi per lavorare autonomamente e produrre risultati utili. Detto questo, benvengono tutti i momenti di approfondimento e per quanto mi riguarda disponibilità totale nei confronti del percorso intrapreso che mi fa piacere susciti questo interesse e che tutti vogliamo produrre risultati utili per il territorio stesso.
Grazie assessore. Prego consigliere De Santi.
Grazie presidente, ringraziamo l'assessore, ci consideriamo soddisfatti e lui ci considera a disposizione per dare il nostro contributo. Grazie.
Grazie De Santi. Andiamo avanti, punto 8 all'ordine del giorno, interrogazione, presenza di immigrati nel comune di Poggibonsi, presentata al gruppo consigliare insieme a Poggibonsi, protocollo numero 27.336. La parola al capogruppo Michelotti, prego.
Grazie Presidente, dunque brevemente per illustrare il fatto che è quello di cui abbiamo poc'anzi parlato nell'interrogazione del 5 Stelle. Soltanto per capire rispetto all'interrogazione 5 Stelle c'erano un paio di interrogativi in più, riguardavano una previsione che eventualmente il Comune doveva avere in qualche modo aveva avuto di ulteriori arrivi e eventualmente le sistemazioni previste per ulteriori arrivi e i costi che il Comune ha affrontato per ospitare gli immigrati e le risorse ricevute. Ora chiedo anche, vista la risposta dell'assessore, se questa amministrazione ha avuto risposte, come dire, un po' più approfondite rispetto alla lettura del comunicato stampa del prefetto, che io apprezzo anche per averlo trovato sul tavolo. Però non so se l'amministrazione ha avuto modo di interloquire direttamente con gli uffici della prefettura oppure ci siamo limitati a riportare questa cosa, altrimenti facevo a meno di fare l'interrogazione e leggevo il giornale.
Grazie Michelotti, la parola all'assessore convertito.
Grazie Presidente. Allora, per quanto riguarda le notizie sul terreno arrivi, noi sappiamo che l'operazione Mare Nostrum, di cui abbiamo parlato prima, è destinata a essere gradualmente dismessa nel corso del 2014. È l'accordo che il nostro governo ha concordato a Bruxelles il 27 agosto scorso, e quindi coordinandosi con Europa per un percorso di graduale superamento. Certo, i profughi continuano ad arrivare sulle coste italiane e quindi sicuramente ci sono ulteriori arrivi, ma a Poggi Bonsi non ci risulta che debbano essere avviati ulteriori progetti di accoglienza, o comunque sicuramente non nell'appartamento della Gruccia, perché quell'appartamento è dimensionato per 8, che è il numero massimo di accoglienza a Poggi Bonsi. Stiamo parlando chiaramente di accoglienza in emergenza e quindi di situazioni in perenne trasformazione. Tant'è che dei primi 8 arrivati che sono stati accolti quella sera di settembre, quella mattina del settembre, alcuni sono andati via, in particolare 3 eritrei, e sono arrivati al loro posto altri 3 che sono stati inviati sempre da altre strutture della provincia, di quella serie di strutture che troverete nell'articolo elencate dal prefetto Saccone. Di certo, ripeto, più di 8 alla Gruccia non possono essere accolti. Sul nostro territorio devo comunque ricordare che è attivo anche il progetto SPRAR, ovvero il sistema di protezione per richiedenti asilo politico e rifugiati, per l'accoglienza temporanea non superiore a 6 mesi, finanziato anche questo dal Ministero degli Interni. A Poggi Bonsi ci sono 5 stranieri presenti da giugno di quest'anno, ed è un progetto ovviamente parallelo ma diverso da quello dell'accoglienza col progetto Mare Nostrum. Veniamo ai costi. Allora, per il comune di Poggi Bonsi sono pari a 0, nel senso che l'operazione di accoglienza per l'emergenza Mare Nostrum è coperta integralmente con i fondi stanziati dal governo, grazie ai quali la prefettura di Siena ha individuato le associazioni che nei diversi territori si occupano appunto dei profughi, e per gli 8 accolti a Poggi Bonsi il prefetto Saccone ha sottoscritto con l'Arci Butrin di Poggi Bonsi una convenzione per la gestione del progetto di accoglienza, ed è quindi l'associazione Butrin che si occupa di erogare servizi di registrazione, report degli ospiti, pulizia delle strutture, erogazione pasti, corsi di alfabetizzazione, predisposizione di servizi di mediazione culturale e linguistica, affiancamento nelle procedure di assistenza sanitaria e umanitaria, di riconoscimento dello status di rifugiati politici e di orientamento sul territorio. Quindi gli attori sono Ministero, Prefetto e associazioni, e il nostro costo è legato esclusivamente alle energie dedicate alla collaborazione, sempre consapevoli del nostro ruolo all'interno di queste operazioni. Siamo consapevoli, e credo che dovremmo esserle tutti, così come ci ricorda il Prefetto, e si parla di persone che fuggono da una situazione di guerra, e quindi chiaramente, come già ampiamente spiegato prima, la risposta di collaborazione nell'accoglienza dei profughi offerta al Comune di Poggi Bonsi nasce sicuramente dalle pressanti richieste e sollecitazioni ricevute negli ultimi mesi dalla Prefettura e dalla Regione Toscana, ma nasce anche dalla consapevolezza che si tratta appunto di cittadini che sfuggono da situazioni di guerra e pericolo, e pertanto, in conformità all'articolo 10,3 della nostra Costituzione, anche Poggi Bonsi, come città italiana, ha il dovere di partecipare a più ampi sistemi europei e internazionali di protezione di rifugiati e richiedenti asilo. Come ricorda il prefetto di Siena, bisogna ricordare il grande sforzo fatto per trarre in salvo le vite soccorse, circa 91.000 dall'inizio del 2013, dall'inizio dell'operazione Mare Nostrum, e che non risultano situazioni di tensione, almeno nella nostra provincia. Vanno ringraziati non solo coloro che gestiscono situazioni sempre e comunque molto delicate, ma soprattutto i cittadini che danno prova sempre di un grado altissimo di civiltà.
Grazie Assessore Convertito. Prego, capogruppo Lumelotti.
Sì, prendiamo atto della risposta dell'assessore e chiediamo cortesemente, qualora ci dovessero essere sviluppi sulla questione, di informare questo Consiglio, eventualmente la Commissione, proprio per monitorare la situazione, a nostro avviso comunque deve rimanere sotto controllo.
Grazie Lumelotti, andiamo avanti. Punto 9 all'ordine del giorno, interrogazione Fontana Piazza Mazzini a Poggibonsi, presentata dal gruppo consigliare Antonio Poggibonsi, protocollo numero 29.139. La parola al consigliere De Santi, prego.
Grazie Presidente. Sì, a questa interrogazione ci teniamo in maniera particolare perché noi siamo di Piazza Mazzini, ma siamo nati lì, siamo cresciuti lì, quindi sappiamo tutto di quella piazza, ma Piazza Mazzini è un po' la piazza di tutti, no? Anche per quello che simboleggia e per quello che dovrebbero simboleggiare nell'intento di la ricostruita anche i monumenti, anche proprio il monumento di quella fontana così tanto degradata, è simbolo della ricostruzione di Poggibonsi, è simbolo della resistenza, quindi una cosa importante si legge anche dalle note che sono sul sito del comune di Poggibonsi, che per noi è un punto molto importante per la nostra identità. Questo si colloca male però con lo stato attuale di tutta la piazza ed in particolar modo con lo stato della fontana. E siccome abbiamo preso atto, diciamo, che in campagna elettorale il sindaco Bussali ha preso un impegno forte sulla riqualificazione della piazza, ha detto testualmente prioritaria, cioè che viene prima, e noi gli abbiamo fiducia perché crediamo davvero che voglia riqualificare quella piazza, e gli lasciamo, come dire, perdere, e ne detiene la responsabilità politica, perché lo stato attuale della piazza è frutto di decenni di degrado, e lui non possiamo dimenticare che è stato 10 anni consigliere di maggioranza, ma ancor di più non possiamo neanche dimenticare che ben 3 assessori di questa giunta facevano parte della giunta precedente e non hanno mosso una penna in questo senso, perché la situazione di Piazza Mazzini è così ormai da 20 anni. Però noi siamo fiduciosi in questo e chiediamo al sindaco di non deluderci, ci dia una risposta certa su quali sono i tempi di realizzazione della riqualificazione dell'area in oggetto, e ci dia delle risposte che vanno al di là delle promesse elettorali e che diventano dei fatti amministrativi. La preghiamo, sindaco, non ci deluda su questo.
Grazie De Santi, la parola al sindaco.
Sì, grazie Presidente, grazie consigliere, perché ci dà modo di tornare su un argomento che abbiamo definito in campagna elettorale prioritario, poi abbiamo ricordato nel primo atto del Consiglio scorso, nelle linee programmatiche, anche lì è formalizzato l'impegno che abbiamo preso con la città. Lo riteniamo prioritario quello spazio e l'investimento legato alla sua riqualificazione, perché è una delle porte di accesso non solo a Poggibonsi, ma alla Valdelsa, essendo una porta d'accesso è importante che sia qualificata e che dia l'immagine di quello che è questa città e questo che è davvero questa città e questo territorio. Quindi per me è un ruolo centrale. Abbiamo detto, l'ha ricordato il vice sindaco in una interrogazione precedente, noi dobbiamo essere capaci di attrarre risorse anche laddove, diciamo, compensano risorse proprie che purtroppo non abbiamo più a disposizione, non sono più a disposizione degli enti locali e quindi anche di questo ente. Stiamo parlando di una riqualificazione, non di qualche decina di migliaia di euro, ma di un investimento ben più importante. Abbiamo parlato prima di quanto già fatto a livello progettuale, anche in questi pochi mesi. Noi ci mettiamo appunto questa capacità progettuale, chiaramente i bandi non li pubblichiamo noi, ma di certo saremo pronti e saremo pronti anche a costruire e a percorrere strade diverse rispetto a quella a cui appunto ripetutamente ci richiamiamo. Preme rilevare però che la piazza, pari a tutti gli altri spazi pubblici comunali, è interessata alle attività manutentive ordinarie in appalto, il taglio del verde e la pulizia delle strade. È vero, la fontana da anni non è più funzionante, versa in uno stato di degrado, in quanto necessita la fontana stessa di una revisione e compressione del piano idraulico, quindi un investimento cospicuo di risorse, investimento che ad oggi, a situazione attuale, bilancio 2014, non abbiamo a disposizione. Nell'immediato, in queste poche settimane, abbiamo intrattenuto proficui rapporti con le ferrovie per mettere a punto alcuni elementi migliorativi e da questo punto di vista il percorso è avviato sulla buona strada e speriamo dia frutti appunto positivi in tempi rapidi, ma parlo della stazione, quindi dell'edificio della stazione e non tanto della piazza su cui vedete i tempi di realizzazione. È una priorità del nostro programma, il programma è quinquennale. E quindi insomma, abbiamo trascorso i primi 5 mesi, e 5 mesi non corrispondono ai 5 anni, lo sapete voi, lo so io, lo sa la città. Detto questo, nella giunta che abbiamo chiuso qualche minuto prima dell'inizio di questo consiglio, la giunta ha approvato il piano delle opere pubbliche del triennio prossimo, quindi 2015-2017, e in quel piano triennale è presente, quando ve la fornisco come informazione in anticipo, poi sarà oggetto di pubblicazione come tutte le delibere della giunta, è prevista la riqualificazione della stessa piazza, quindi nel piano triennale delle opere pubbliche trova collocamento questo investimento. Per quanto ricordo, e lo abbiamo fatto nel programma elettorale, l'abbiamo fatto nella formalizzazione del programma di mandato nel Consiglio scorso, che a pari di tutti gli altri investimenti strutturali, anche l'investimento su piazza della stazione è soggetto alle limitazioni che derivano dalle limitazioni delle risorse a cui non solo il Comune di Poggiomarsi ma tutti gli enti locali sottostanno.
Grazie Sindaco.
La
parola al consigliere De Santi.
Grazie, noi veramente con tutto il cuore vorremmo dirci soddisfatti dalla risposta data dal sindaco, ma non possiamo ritenerci. No, prima abbiamo dichiarato serenamente, eravamo semplicemente perché questa mancanza delle risorse, visto che questa fontana non ha mai funzionato da quando è stata riqualificata, mai, non ha mai funzionato, è 20 anni è così. Voi avete amministrato, anche lei come amministratore e i suoi assessori in parte nella giunta passata, avete amministrato una quantità di denaro enorme, quindi avevate avuto tutto il tempo e tutte le possibilità per riqualificare quella piazza e quella fontana. Non l'avete fatto, è una vostra responsabilità politica. Prendiamo atto che nel piano triennale avete inserito, quando ha finito di scrivere il comunicato per la FISA, se magari non ci dà attenzione, avete inserito quest'opera, vedremo i tempi di realizzazione. Avremmo preferito sinceramente che ci desse una risposta prioritaria, abbiamo trovato le risorse per farlo subito, magari togliendo.
Grazie De Santi. Andiamo avanti. Interpellanza numero 10, interpellanza rottura dei treni che viene dell'acqua ghiaccia località Fontana, presentata al gruppo consigliare insieme Poggiomarsi, protocollo numero 27.162. Consigliere De Santi,
prego. Sì, grazie. Allora la situazione della la situazione idrica di questo pezzo di territorio è piuttosto complicata, quindi preferisco darne lettura integrale affinché rimanga negli atti. Aspetto le considerazioni di chi risponderà all'interpellante. Negli ultimi 10 anni si sono susseguite diverse rotture nella rete idrica che serve via dell'acqua ghiaccia alla località Fontana. Sono sicuro che l'assessore ha presente qual è la zona, perché anche nel passato mandato amministrativo la giunta ha avuto modo di occuparsene. La conduttura idrica in oggetto è stata ceduta al comune con atto registrato e che pertanto rientra nelle gestioni di Acque S.p.A. La suddetta strada è privata ma ad uso pubblico, in quanto serve numerose famiglie a seguito delle urbanizzazioni susseguitesi negli ultimi 20 anni, e che nonostante ciò la strada non è mai stata resa pubblica. Fino a quando la rete era gestita dall'amministrazione comunale, le riparazioni sono sempre state gestite senza problemi. Successivamente, nel passaggio ad Acque S.p.A., gli abitanti ripetutamente si trovano di fronte al diniego da parte della stessa ad eseguire le riparazioni, in quanto si tratta di strada privata, e che solo a seguito di innumerevoli solleciti e chiarimenti, perché la situazione è complessa, quindi ogni volta che c'è un addetto diverso bisogna ricominciare da capo, perché quello si trova di fronte a un'oggettiva difficoltà di valutazione della cosa. e quindi con presa visione di documenti, attestate e quant'altro, solo allora in quel momento si può procedere ai lavori con degli evidenti disagi per gli abitanti. E di questi disagi sono stati a più riprese interessati sia il sindaco uscente sia l'assessore che aveva competenza nel passato mandato amministrativo. Un tempo fa, qui si scrive negli ultimi giorni, ma a questo punto è trascorso più di qualche giorno, a seguito di alcune segnalazioni c'è stato un intervento di Acqua S.p.A. per la sostituzione di 20 metri di tubatore in quanto non più riparabili, cioè così dicevano, dobbiamo sostituire 20 metri perché non sono più riparabili. E che la sostituzione poi sostanzialmente non è avvenuta, e non è avvenuta perché si è proceduta a una parziale riparazione sempre per i problemi sopra esposti di incertezza sulle competenze. Cioè questa sostanziale incertezza sulla mappatura, sulle competenze, porta a fare dei lavori che sono sostanzialmente delle piccole riparazioni, ma invece ci sarebbe bisogno di un intervento più massiccio, però evidentemente la situazione per la complessità non lo consente nell'immediato. Considerato che ad oggi continuano le perdite d'acqua in conseguenza periodo di contaminazione della rete, è sempre rivolto al momento in cui l'interpellanza è stata presentata, si chiede quali azioni si intenda intraprendere l'amministrazione per cercare di trovare una soluzione che non vada a risolvere il problema tutte le volte in via bonaria, ma che stabilisca un sistema per cui gli impiegati, quando si trovano di fronte a questo tipo di intervento, sappiano esattamente cosa fare e gli abitanti non debbano essere costretti tutte le volte a dimostrare quali sono state le procedure anche adottate in passato. Grazie.
Grazie Presidente, la parola al Vice Sindaco De Cattelli, prego.
Sì, allora, anche io parto dal concetto già detto nell'interpellanza che la strada in oggetto, cioè via dell'acqua ghiaccia, in località Fontana di proprietà privata. Questo è un punto importante perché evidentemente tutti i problemi che ci sono stati dal 2009 partono da questo punto, perché il regolamento idrico escludeva anche allora la possibilità di intervenire su una strada privata. Il problema con il gestore Acqua S.p.A., che è il gestore del servizio idrico integrato a Poggi Bozzi, nascono appunto da questa situazione. All'epoca però intervenne una mediazione dell'amministrazione comunale, quella che spesso il consigliere De Santi cita, di cui facevo parte anch'io, che portò al superamento di questa problematica, attualmente quindi la condotta idrica di via dell'acqua ghiaccia è compresa nel normale servizio di gestione e manutenzione di acque, compresa la riparazione delle rotture. Dalle informazioni acquisite, il gestore è intervenuto nel 2014 per due perdite, non risultando pertanto con un numero fra le condotte più problematiche a Poggi Bozzi. Ricordo a Poggi Bozzi a 137 km d'acquedotto e che i problemi in alcuni punti sono molto maggiori. Recentemente, in data 13 settembre, è stata segnalata al call center di acque un'ulteriore perdita. Il sopralluogo effettuato ha classificato come non pericolosa e le procedure interne dell'azienda assegnano un tempo di 5 giorni per la riparazione. Il 17 settembre è intervenuta quindi acqua per riparare la rottura, che è risultata su un allacciamento ad un'abitazione privata. Acqua aveva programmato nell'ambito dell'intervento anche la sostituzione di una ventina di metri di tubazione. Durante i lavori è stata rotta una tubazione, essendo una strada privata, in zona nuova di tubazione sotterranea. Questa tubazione è risultata, dopo una serie di lunghe ricerche, una tubazione di collegamento ad un pozzo privato. Quindi il tempo impiegato sia per la riparazione della perdita che della tubazione del pozzo non ha consentito di procedere alla sostituzione dei 20 metri di condotta. Alla riapertura dell'acqua è stata notata un'ulteriore perdita entro un riserbo privato. acque S.p.A. in accordo con il proprietario ha effettuato la riparazione idraulica con lo spostamento del contatore al limitare della proprietà. Quanto sopra riportato è la sintesi vera di quanto avvenuto fino ad oggi. Da qui si evince chiaramente che questa amministrazione ha dunque ottemperato, anche la precedente evidentemente, alle richieste a suo tempo ricevute e che Acque S.p.A. sta operando conseguentemente con tutti i problemi connessi con le difficoltà di tracciamento dei sottoservizi del settore, che è purtroppo una caratteristica importante e non rimediabile delle di tutte le strade private.
Grazie Vice Sindaco. Consigliere De Santi, prego.
Sì, grazie. Non siamo soddisfatti perché noi non abbiamo fatto un'interrogazione per indicare un mal funzionamento della macchina amministrativa. Abbiamo fatto un'interrogazione per capire come si risolve un problema. Non essendoci stata data risposta, non siamo soddisfatti. Grazie.
Grazie De Santi, andiamo avanti. E passiamo alle mozioni. Punto 11 all'ordine del giorno, mozione, criteri di nomina scrutatori presso i seggi elettorali presentata al gruppo consiliare per Gioventù 5 Stelle, protocollo numero 25.628. Prego, capogruppo Cifariello.
Grazie Presidente, passo alla lettura. La nomina degli scrutatori presso i seggi elettorali è regolamentata dalla legge 95 del 1989, la quale prescrive l'adozione di apposito albo in cui i cittadini in possesso dei requisiti minimi possono chiederne l'iscrizione a domanda. L'assegnazione ai seggi, così come modificata dalla legge 270 del 2005, articolo 9, e dalla legge 22 del 2006, articolo 3 quinquies, viene effettuata tramite votazione in sede di commissione elettorale, predisponendo 4 scrutatori assegnatari e 4 supplenti. Faccio notare che in base a quanto prescrive la legge, la nomina degli scrutatori presso i seggi è del tutto arbitraria, essendo l'unico requisito necessario per la scelta degli scrutatori che siano iscritti all'albo, che viene aggiornato ogni anno. Poiché nella situazione attuale economica e sociale in cui ci troviamo, e siccome gli scrutatori comunque vengono utilizzati anche una volta all'anno, magari nel peggiore dei casi due volte l'anno, ricevono un piccolo compenso che potrà sembrare anche poco, ma per uno magari che è in grave disagio, che si arrancia con piccoli lavori, anche una cosa del genere potrebbe essere un piccolo aiuto. E noi, essendo comunque quello dello scrutatore, un lavoro molto impegnativo, si tratta semplicemente di trascrivere il numero di tessera elettorale e di prendere nota del fatto che l'elettore ha votato. Noi chiediamo che la commissione elettorale, nella scelta degli scrutatori assegnati ai seggi, tenga via priorità principalmente a persone che si trovano in particolari gravi disagi economici. Abbiamo individuato 4 categorie: disoccupati a basso reddito ISE, madri lavoratrici in assenza del coniuge, studenti universitari a basso reddito ISE e lavoratori in cassa integrazione guadagni a 0 ore. Pensiamo che possa essere un segnale comunque verso quei cittadini in difficoltà economiche che non va contro comunque la norma, non impegna eccessivamente questa amministrazione e che possa essere anche un momento per coinvolgere anche di più i cittadini nell'amministrazione pubblica, perché spesso magari la gente non si iscrive neanche all'albo ritenendo comunque di essere esclusi per qualche altro motivo, perché magari c'è favoritismo o altre cose, e mettendo delle regole a queste scelte magari uno si sentirà anche più incoraggiato a partecipare e a darsi da fare nell'amministrazione pubblica. Grazie.
Grazie capogruppo Cifariello. La parola al capogruppo del PD Mauro Borresi.
Grazie Presidente. Questa mozione è stata anche dibattuta ieri in conferenza capogruppo. Io chiederei formalmente se fosse possibile poterla ridiscutere nella commissione del regolamento, oppure in via secondaria se si potesse emendare con una dicitura sulle richieste che è un po' diversa da quella che presenta la mozione. Sostanzialmente nell'intento e nell'effetto siamo d'accordo con la mozione, riteniamo però che non è normabile, nel senso che un regolamento apposito per questo non sarebbe adeguato al fatto che la legge è molto generica e quindi creerebbe comunque in ogni caso tutta una serie di problematiche poi quando si arriva all'attuazione. Però secondo me una discussione in cui si può pensare che la commissione si adegui a certi criteri, che però sono criteri, come si dice, di buon senso, non sono criteri normati, credo si sia accettato. Io ho un po' qui un emendamento che si potrebbe aggiungere o inserire nella mozione, che poi saremo disposti a votare in questo senso. Con questo emendamento, altrimenti se il presentatore fosse intenzionato a ritirarla e a riparlarne in commissione, noi saremmo d'accordo. Sì. Allora, l'emendamento è questo, poi lo leggo, in cui si dice così: si chiede alla commissione elettorale di questo comune di procedere nell'esercizio delle proprie prerogative di nomina diretta a coniugare esigenze di efficienza e corretto funzionamento delle consultazioni elettorali legate all'importanza del ruolo e ai ridotti tempi di insediamento, con quelle altrettanto importanti di consentire a persone che si trovano in difficoltà economica, ad esempio disoccupati, madri lavoratrici in assenza di coniugi, studenti universitari a basso reddito, lavoratori in circa 0 ore, di trovare spazi prioritari nelle nomine per consultazioni elettorali o referendarie. Questo è l'emendamento che noi potremo inserire nelle richieste, e la sostanza non cambia. Cambia solo l'obbligo di dover procedere secondo i criteri che sono qui proposti. Cioè. Questa è la dell'ultimo.
Grazie Borrosi, la parola al consigliere De Santi.
Sì, no, io intervengo per evitare un pasticcio. Vorrei avere una cosa, lo domando perché non lo so, Quando uno si iscrive come scrutatore, gli è richiesto qualche documento? No. Gli è richiesta una dichiarazione dei redditi? No. Gli è richiesto se è una madre single con un figlio a carico? No. Quindi capogruppo Burresi e capogruppo Cifarello. Allora, l'intento eccellente, eccezionale, molto buono. Io trovo che la Commissione non abbia i mezzi, non abbia il potere e non abbia le possibilità per entrare in merito, extra norma, rispetto a tutto questo. Almeno che voi non pensiate di poter ridurre tutto a questo, lo conosco, questo non c'ha lavoro, questo è incassato, ma non mi pare che questo fosse... Allora, prima di andare a fare un pasticcio, perché con l'approvazione di una mozione dove si stabiliscono dei criteri precisi, poi mi dovete spiegare anche come li controllate questi criteri però, Come fate? Chiedete quando si scrivano alle liste elettorali che uno porta dichiarazione redditi? Che dia se è sposato, divorziato o separato? Come fate? No, perché l'intento è buono, però cerchiamo di non fare pasticci. Io mi permetto sommessamente di sospendere la votazione su questa mozione, di rinviare, visto che c'è una commissione apposita, un approfondimento anche dal punto di vista legislativo sulla possibilità o meno di poter inserire o no dei criteri, perché può essere discriminatorio. Oggi vige la totale autonomia della commissione nella scelta, si dà dei criteri di volta in volta, li sceglie in base a un sistema, come dire, che nel tempo si è collato, non lo so perché non ne faccio parte, però dico solo attenzione a non andare a compiere un pasticcio, andare a inventarci cose che non esistono. La legge stabilisce che per iscriversi nelle liste elettorali uno va lì e mette il nome, quindi nessuno di voi è tenuto a sapere qual è la situazione patrimoniale, lavorativa, familiare, che perché attengano questa è la sfera privata delle persone. Quindi entrare nel merito discrezionale di questo, io non penso che la commissione che sceglie gli scrutatori possa farlo, non penso possa farlo. Quindi la mozione nasce da degli ottimi intenti e credo che sia lodevole che comunque sia stata presentata. L'emendamento rischia di andare a fare un pasticcio su un'altra cosa, ecco, quindi io sinceramente noi questa mozione per come è stata presentata non crediamo possa avere degli effetti normativi per quanto riguarda questa materia. Vi invito a non fare pasticci, ritiriamo piuttosto la mozione, convochiamo la commissione e andiamo a fare un approfondimento prendendo anche coscienza di quelle sono le normative in essere. Grazie.
Grazie De Santi, la parola al capogruppo di Forza Italia, Ticci.
Allora, io sono fermamente convinta che comunque l'Inter...
No, era acceso Alessandra. Prego, anzi, devi prenderlo di nuovo. Prego.
Dicevo, io sono fermamente convinta dell'ottimo intento della mozione del capogruppo Cifariello, infatti comunque noi la reputiamo piuttosto valida, però anche noi, in linea appunto con quello che ha detto anche il consigliere De Santi, troviamo che la restrizione dei criteri senza una valutazione da parte della commissione statuto dei regolamenti sia un attimino fuori luogo, in quanto comunque è anche vero che rischiare di trovare delle persone, per l'amor di Dio, scelte con criteri validissimi, ripeto, però senza anche un merito all'interno comunque di un seggio elettorale, lo vedo una cosa un po' infattibile, in quanto comunque un seggio senza una persona che l'abbia mai fatto, che comunque sa come si tiene un seggio elettorale, effettivamente dovrebbe essere anche un attimino problematico. Quindi anch'io consiglierei di rimandare la decisione alla Commissione Statuto e Regolamenti per trovare appunto un punto d'incontro tra meritocrazia e criteri che sono, ripeto, anche a mio avviso più che validi.
Grazie Ticci, la parola al capogruppo del PD. Borresi.
Sì, no, era per firmare quello che volevamo noi negli effetti, cioè non è che volevamo, semplicemente se si doveva andare a votare una mozione con intenti più che positivi, con però una costrizione ovviamente per la, noi abbiamo messo il modo tale che potesse essere al massimo una raccomandazione, non è che si potesse fare come libero cittadino o come consigliere comunale, non è che se c'è un obbligo di legge da rispettare. Questo era il nostro intento, siccome la mozione era intenta a risolvere alcuni piccoli problemi, ma insomma certamente non era una, però comunque sostanzialmente era una mozione che noi ritenevamo positiva. Noi chiediamo che si possa riandare in commissione, esaminare con chi magari ha delle capacità, delle conoscenze su questo argomento più esplicite, in modo più chiare, in modo tale da poter poi decidere in commissione se riportare la cosa qui in Consiglio Comunale, seppure lasciare le cose come sono, facendo quello che poi dobbiamo fare in caso di.
Grazie Borresi, la parola al capogruppo Cifariello.
Sì, grazie Presidente. Allora, in virtù anche dei ragionamenti che sono stati fatti proprio ora, per rispondere al consigliere De Santi, effettivamente esiste anche l'autocertificazione, cui comunque la firma è un impegno anche legale in caso di dichiarazioni in indagi, anche per venire effettivamente la mozione del gruppo PD, cioè una sua base logica come quella anche della collega Dici di Forza Italia. Il Movimento 5 Stelle è disposto a sospendere la mozione e rinviare tutto alla commissione, dove possono essere approfonditi tutti gli aspetti che sicuramente ci sono, tutte le criticità rispetto a
si augura che la commissione venga comunque convocata quanto prima con due regolamenti e che si possa approfondire la questione e tirare fuori un documento che possa venire incontro alle esigenze sia di organizzazione della macchina elettorale che dei cittadini. Grazie.
Grazie al gruppo Cesarello, quindi la mozione è ritirata. Andiamo avanti, punto 12, mozione, situazione manto stradale di Poggibonsi, presentata dal gruppo consigliato Forza Italia, protocollo numero 26.270. Prego, capogruppo Ficci.
Allora, la mozione presentata ovviamente parla di quella che è la situazione sia del manto stradale che ovviamente delle zone di camminamento. Infatti, comunque, bene o male, sono diversi cittadini che sono insoddisfatti della situazione attuale sia appunto del manto stradale e delle zone di camminamento. Non poi sono stati gli incidenti sia a causa di autovetture e motocicli, piuttosto che di persone che comunque camminando normalmente sia per le strade che per i marciapiedi, quindi le zone di camminamento, hanno avuto comunque degli incidenti e che quindi hanno dovuto fare anche causa al comune per quelli che sono stati appunto i loro problemi, e quindi noi ci sentiamo appunto molto interessati di sollevare l'argomento, in quanto secondo noi è una cosa appunto prioritaria per il bene dei cittadini e soprattutto anche per la tutela dell'immagine di Poggibonsi stessa, qualora appunto avvenga un rilancio, come mi auguro, anche del turismo e ovviamente anche per l'immagine proprio della città.
Grazie Ficci. Capogruppo PD Borresi, prego.
Sì, grazie Presidente. Noi sulla giunta abbiamo presentato insieme al gruppo consigliare di Forza Italia e al gruppo consigliare 5 Stelle una mozione incidentale. Io la leggerei, visto che il testo poi è quello che proveremo a votare, va bene? Premesso che Poggibonsi ha circa 58 km di strade comunali, di cui 35 sono asfaltate e 23 sono strade bianche, che i bisogni di manutenzione ordinaria sono soddisfatti nei limiti della disponibilità economica attraverso l'appalto di lavori in economia per la manutenzione delle strade comunali, che a ciò si affiancano gli appalti per interventi più radicali e di ristrutturazione finanziati con la spesa in conto capitale. Considerato che le risorse a disposizione delle amministrazioni sono in continua diminuzione e che proprio per questo debbono essere utilizzate in base alle priorità di intervento, in primis l'edilizia scolastica, che il manto stradale di Poggibonsi necessita di interventi di manutenzione e ripristino che contribuirebbero a dare maggior decoro alla nostra città e avrebbero positive ricadute in chiave di sicurezza dei cittadini. Che l'amministrazione in questi primi mesi di attività ha già presentato 7 progetti per accedere a finanziamenti sui bandi specificati, che 3 di questi progetti riguardano proprio strade di Poggibonsi, 2 progetti di mobilità ciclabile che interessano via San Gallo e viale Marconi, per interventi che se finanziati porteranno alla riqualificazione delle 2 zone, ivi comprese strade e marciapiedi, un progetto sulla rotonda del Casalino presentato al bando per la sicurezza stradale, che esistono ulteriori progetti definitivi di intervento in molte aree della città in attesa di trovare finanziamenti. Con la presente mozione si impegna il sindaco e giunta ad individuare tutti quei percorsi che possono permettere di intervenire sulla struttura viaria delle città per garantire e migliorare il diritto alla mobilità, anche andando ad incrementare quel pacchetto progetti definitivi in modo di poter partecipare a tutti i bandi che sono già in essere o dovrebbero essere in un prossimo futuro. Che nel caso si verificassero sblocchi di risorse attinenti a questo capitolo di utilizzarle prioritariamente. Questa è la mozione presentata, credo sia una ridefinizione, ma sostanzialmente con le modalità presentate dal gruppo consigliato di Forza Italia, e che obbliga la giunta a prendere seriamente in considerazione, ma questo già lo fa, tutte le possibilità per poter migliorare il manto stradale in alcune situazioni in cui questo si presenta non adeguato a una circolazione normale.
Grazie Borrelli, la parola al capogruppo insieme a Poggibonsi, Nicolotti.
Sì, grazie Presidente. Dunque noi
rimaniamo abbastanza delusi dall'atteggiamento della maggioranza, e un atteggiamento che avevamo in qualche modo provato anche a denunciare all'inizio di questa consigliatura, che personalmente ritengo anche offensivo nei confronti dei consiglieri di opposizione. Mi spiego meglio. Io credo che la mozione originale di Forza Italia sia una mozione ottima, giusta, che dia delle cose importanti e sulla base delle quali il nostro gruppo sicuramente avrebbe votato, anche perché fa una denuncia molto schematica, molto secca, essenziale, però di fatto sono cose assolutamente giuste. Qual è il problema? Il problema è che purtroppo la maggioranza da sempre, ecco perché noi continuiamo a dire che c'è un filo conduttore, una continuità che non si è mai interrotta, ha assunto ormai da sempre questo costume di, quando si dice qualcosa di giusto ma non si può votare, che si fa? Si fa l'incidentale, cioè si fa una mozione dove si prova a rielaborare un po' i concetti che l'opposizione ha detto, si cerca di salvaguardare un po' l'operato dell'amministrazione e si porta in votazione, dove quando siamo più fortunati si prova anche a fare e confermare le opposizioni che hanno presentato, e quindi si porta a casa il risultato politico. Però il risultato politico che a noi interessa e che credo anche al gruppo di Forza Italia interessi sia quello di approvare una mozione che nel contesto originale, diciamo nel terrore letterario originale, era una mozione perfetta, senza andare magari a fare questi artifici che mi sanno tanto di Giunta Rusi, o comunque mi sanno tanto di anche di Giunta Pezzini, perché comunque le ho vissute entrambe, e mi ricordo che quando noi dicevamo qualcosa che era lapalissiano, sistematicamente eravamo incidentali. E questa cosa mi ha sempre dato fastidio. Io non ricordo, ma se non ricordo male, io mi sembrava che l'avevo detto in campagna elettorale, se questa amministrazione in qualche modo rispettasse, o comunque avesse l'animo di rispettare tutti quegli impegni, tutte quelle belle parole che abbiamo sentito in campagna elettorale, che abbiamo sentito anche nelle linee programmatiche, probabilmente ho detto forse è cambiato un attimo il vento, che comunque è cambiato un attimo l'approccio rispetto anche a quello che proviene, che promane dall'opposizione. Per cui ho detto, lo dissi anche a mio collega consigliere, probabilmente è finita la stagione delle mozioni incidentali, e ovviamente siamo sbagliati, perché questo è quanto di più, come dire, antico e retrogrado della, diciamo, della vecchia politica ci possa essere. Perché se la maggioranza effettivamente ritiene, riconosce che Forza Italia o 5 Stelle o chi per essi sollevi un problema giusto, e si vota o se ne discute o si porta in commissione, non si fa un documento che rielabora in maniera anche affrettata e frettolosa quello che ha detto, e poi ci si infila una serie di condizionali o di periodi ipotetici tanto per dire che insomma qualche cosa faremo. Anche perché io, diciamo, un attimino mi sono speso anche nella lettura e nell'analisi di questa mozione incidentale, proprio perché mi sta a cuore, ci sta a cuore anche la tematica che il gruppo consigliare di Forza Italia ha toccato, e che è una tematica importante, perché la manutenzione stradale è una cosa importante, una cosa seria, è una cosa che al comune costa dei soldi, se non altro per tutte le cause di risarcimento danni che vi sono, anche per la sicurezza dei pedoni e dei cittadini che la vivono. Per cui credo che l'argomento sia preminente. Ebbene, rispetto a una questione sacrosanta sollevata in maniera ottima, noi abbiamo una mozione incidentale dove si parla al condizionale di interventi di manutenzione che contribuirebbero, 7 progetti che se finanziati, insomma tutta una serie di periodi ipotetici che io mi auguro personalmente vadano tutti in porto. Però al momento non ne abbiamo la certezza, e riprendo anche un po' quello che il sindaco ebbe a dire allo scorso consiglio comunale presentando queste linee programmate di mandato, quando praticamente ci accorgemmo che molto dell'azione amministrativa era fondata sulla capacità, credo, dell'assessore Carrozzino di reperire le risorse in giro. Quindi da un certo punto di vista, io non sono intervenuto un'altra volta, ma credo di poter dire che molto si basa sulle capacità dell'assessore Carrozzino, per cui io la chiamo internamente, diciamo, la giunta Carrozzino invece della giunta Bussaglio, perché secondo me è molto, diciamo, è dirimente Carrozzino rispetto alle linee guida di indirizzo che questa amministrazione ha portato in questo consiglio comunale, perché se l'assessore Carrozzino non trova risorse, qui non si fanno le strade, qui non si fanno le case, qui praticamente si va a casa fondamentalmente. Quindi assessore, approfitto di questa mozione per rinnovarle quantomeno gli auguri, perché secondo me il compito che lo aspetta è un compito inaudito per dirla come disse un grande papa quando fu eletto. Dopodiché, come dire, l'analisi è anche sulla parte finale, sull'impegnativa finale. Io questo lo vorrei anche sottolineare ai consiglieri di opposizione. Quando si inizia a impegnare il sindaco e la giunta a individuare tutti quei percorsi, questo è già, perdonatemi il termine, un super cazzo. Cioè individuare tutti i percorsi che possano permettere di intervenire sulla struttura. Che vuol dire? Che vuol dire? C'è un problema, forse l'ha denunciato, ha fatto bene, cerchiamo di capire in che modo questa amministrazione intende fare per, come dire, affrontare questa situazione, questo problema, che è un problema, ripeto, che per noi è prioritario. Quindi, ripeto, da una parte noi non voteremo questa mozione incidentale perché riteniamo che questo costume di presentare le incidentali sia un costume proprio che non ci va a genere e richiama la vecchia politica, per cui se veramente deve essere un nuovo corso, e se dite che è un nuovo corso, lo misureremo con i fatti, si vede anche da questo, e questo è quanto di più vecchio e di più antico ci possa essere. Dopodiché sulle questioni nel merito si discute, si confronta, però ecco, invito il Presidente a mettere, anzi invito il gruppo Forza Italia a mettere, a non ritirare la mozione originale, perché il nostro gruppo la voterà perché riteniamo sia una mozione giusta che vada nella strada, nella direzione giusta.
Grazie Micheletti, capogruppo Forza Italia Ticci. Allora, innanzitutto per quanto riguarda vecchia politica o nuova politica, nel senso sì, ok, presentare una mozione accidentale probabilmente è in linea con la vecchia politica, ma anche non votare una mozione accidentale che dice la stessa cosa della mozione che ho presentato io, che quindi fondamentalmente impegna il sindaco e la giunta per le stesse cose, mi sembra sempre faccia parte di vecchia politica. Detto questo, nel senso, io ovviamente ho molto a cuore, anzi soprattutto in prima persona, l'argomento del manto stradale, perché io stessa proprio l'anno scorso ho fatto una denuncia al comune di Poggio Bonsi perché ho avuto un grosso problema, perché mi è scoppiata una gomma a causa di due buche, per di più in prossimità di un asilo nido, quindi figuriamoci se non sono una persona che ha a cuore questa mozione. Soltanto vecchia politica o nuova politica, sinceramente, nel senso, io ritengo che comunque probabilmente non, come dite voi, non sono una persona politica e che non so mettere bene in pratica determinati meccanismi, probabilmente voi sapete molto meglio di me, però è anche vero, presentare una mozione che molto probabilmente verrà bocciata, perché comunque viene presentata da me, che sono ovviamente capogruppo di me stessa perché sono da sola, oppure andare a presentare una mozione insieme in cui effettivamente si ottengono le stesse cose, penso che non ci sia assolutamente nessun problema, anche perché io sono qui per il bene di Poggio Bonsi e per i cittadini che mi hanno votato. Poi chi firma cosa a me sinceramente non interessa, questa è la reputo vecchia politica. Grazie Ticci, consigliere Pianigiani, prego.
Grazie Presidente, buonasera. Allora, io mi compiaccio per l'immotivato complesso di superiorità dei consiglieri civici che danno lezioni di politica a tutti, che ci insegnano cosa è giusto e cosa è sbagliato. E però vi spiego anche un meccanismo semplice, no? Quando si parla degli incidentali, su temi su cui il Consiglio su cui la Giunta sta già lavorando o su argomenti che si stanno già sviluppando, è semplicemente un modo anche per non fare la solita lezione in cui si raccontano tutte le cose che vengono fatte dalla Giunta, ma si condividono i percorsi con le opposizioni. Dopodiché, per spiego un'altra volta un concetto basilare e elementare, ognuno è libero di ottenere la propria visibilità con metodi e modi che li trova giusti, che trova divertenti, eccetera. Però voglio dire, mi sembra, insomma, che questa sia una mozione che in qualche modo ha recepito tutte le istanze presentate da Forza Italia e ha spiegato anche quello che l'amministrazione sta facendo in questo momento. Dopodiché, se Forza Italia, se il Movimento 5 Stelle non ritenevano questa mozione degna o in qualche modo esaustiva rispetto alle loro esigenze, avevano tutta la facoltà e la libertà di non condividerla, di non firmarla, di votare contro. Insomma, quello che fa parte delle responsabilità di ognuno di noi quando fa politica. Dopodiché, scusatemi, io trovo veramente, insomma, in qualche modo anche uggioso sentir dire che questa giunta e questo consiglio comunale è espressione e continuità col passato. Cioè, non mi sembra sia neanche la scoperta dell'acqua calda, voglio dire, noi siamo lo stesso partito che governava la volta precedente, e noi, il sindaco e alcuni di noi, erano nel passato consiglio comunale. Quindi voglio dire, non è che mi sembra che sia una denuncia di quelle Madonna, hanno scoperto, e ora come si fa? Cioè, mi sembra ovvio. Quindi magari, ecco, ogni tanto, ricordatevi che per i complessi di superiorità ci vogliono motivi fondati e, insomma, poi tutto il resto è visibilità, però, insomma, lascia il tempo che trova.
Grazie Piero Luciano, capogruppo Cefariello.
Sì, grazie Presidente. Il nostro gruppo era intenzionato a votare la mozione presentata da Forza Italia perché la riteniamo comunque in linea con, sia con gli impegni già presi in campagna da sindaco, soprattutto cosa urgente conoscendo le strade di Poggi Bonzi Loro, sicuramente una cosa da fare, da impegnarsi su questa cosa. Noi personalmente non siamo né di destra né di sinistra, quindi per noi se le idee sono giuste da qualunque parte vengano, da Forza Italia, da PD o da una lista civica, se le cose sono buone e vanno a favore dei cittadini siamo sempre d'accordo. Eravamo d'accordo con la mozione di Forza Italia, abbiamo letto la mozione occidentale proposta dal Partito Democratico, la riteniamo, ecco, una piccola critica, un po' più debole rispetto a quella perché è un po' più fumosa negli impegni. Ci auguriamo comunque che votandola davanti ai cittadini che ci stanno guardando in televisione, eccetera, che comunque sia questo impegno si concretizzi in ogni caso quanto prima e presto. Grazie.
Grazie Cifriello, capogruppo Borrese.
No, molto brevemente per dire questo, cioè quando almeno da sempre le nostre intenzioni quando si fanno gli incidentali un argomento ci interessa e riteniamo che sia giusto presentarlo in per noi è un rafforzativo dell'argomento, cioè per noi a noi serve perché l'impegno non avvenga da parte di due consiglieri o tre della minoranza, ma perché avvenga da parte di 12 più 2 consiglieri di tutto il consiglio comunale che secondo me acquisisce più forza. Poi è chiaro, ognuno mette la cosa nel modo in cui ritiene, ma non cambiando, e credo sia stata appoggiata questa incidentale, non cambiando nella sostanza le intenzioni, mi sembra più giusto in questa area. Io credo che il consiglio comunale abbia questo scopo quando è possibile, ovviamente. Poi se poi le persone, i consiglieri comunali non sono d'accordo, su alcune cose, non su tutte le mozioni ci siamo trovati d'accordo, però credo che questa, siccome è un fatto che impegna i cittadini in una situazione complicata, che la Giunta è intenzionata a risolvere, a cercare di risolvere nella maniera migliore possibile, dicendo anche quali sono quelli sono i percorsi che in questo momento si stanno facendo per avere i soldi per poter fare queste operazioni, con diciamo, un monitoraggio sarà ancora più forte se in seguito per guardare alle azioni della Giunta in modo più adeguato, credo che sia importante. Per noi l'incidentale è sempre stata questa, a parte quando si votano incidentali politici, quelli di Polidatta Politica, che mi pare il gruppo di Insegno Giunzi non è intenzionato a partecipare, diciamo, a questo tipo di discussione. Quindi si è fatto anche quello e lo si farà sicuramente in futuro per alcune situazioni che si verificheranno. Però credo che noi l'incidentale la facciamo semplicemente nelle condizioni, nelle situazioni in cui ci si può trovare d'accordo per spingere ancora con più forza un argomento, una situazione o un percorso. Grazie.
Grazie Borresi, la parola al consigliere De Santi.
Sì, grazie Presidente. Intanto forse mi è sfuggito, ma non ho capito, la Forza Italia ritira la sua mozione? Non era stato detto che la ritirava, per cui non è stato detto che ritirava la propria mozione. Siamo stati tutti che ha firmato anche una mozione presentata da voi, non è stato detto che è stata ritirata, siccome è un atto all'ordine del giorno va detto la ritiriamo. Ma il capogruppo formalmente la ritira.
L'avrei domandato.
Quindi questo e di questo intanto ne prendiamo atto. Dopo io vorrei spendere due parole su cercando di entrare nel merito del perché noi non riteniamo adeguata questa mozione. E poi spiegheremo anche perché, nonostante che i consiglieri proponenti abbiano capito che questa mozione coincide e va a recepire alcuni loro suggerimenti o loro iniziative, spiegheremo perché non è vero e perché la collega non ha compreso il senso della vostra mozione. Allora, il punto è questo. Sulle premesse della mozione che la maggioranza fa e sulla mozione che a questo punto non esiste più, quella di Forza Italia non c'è più, quindi non ne parliamo nemmeno, si può essere d'accordo perché i problemi sono quelli. Ora però bisogna avere il grado di priorità di questi problemi, perché vedete, Burresi, il limite che io trovo nella mozione che voi presentate è di risposte concrete rispetto a un problema. Cioè, voi dite che ci sono dei progetti in attesa di finanziamenti, dite che se si sbloccheranno delle risorse aggiuntive, quindi non messe a bilancio, li destinerete a questo, però noi non riusciamo a capire se questi finanziamenti non si sbloccano, che fine fanno le buche di Poggimonsi. E vedi, Ticci, che non hai capito in che cosa non coincide in niente la tua mozione con la loro, perché te andavi a dire esplicitamente che la giunta doveva incrementare le opere di manutenzione del manto stradale, e loro ti dicono invece: noi faremo questo se troveremo le risorse. No, ma è una cosa diversa, perché io voglio capire cosa succede se questi progetti non si sbloccano.
Forse il pensiero non si sbaglia.
Cosa succede se questi... Allora, la risposta... Scusate, chiaritelo, perché è una discussione, non c'è scritto. Se non si sbloccano questi progetti o questi progetti non vanno in porta, rimangono le buche? Rimangono le buche? È una domanda, mi pare, lecita nei termini della mozione, perché secondo me non è accettabile ridurre la manutenzione delle strade di Poggibonsi alla possibilità che si abbia dei fondi nelle pieghe del bilancio. Se si ritiene che sia utile rifare le buche di Poggibonsi, bisognerà adoperarsi per trovare queste risorse. Credo che sia una cosa differente rispetto a questo. Quindi è nel merito di questa mozione che noi non ci troviamo d'accordo. È nel merito. Poi il metodo dove ritenete di presentare una mozione incidentale, vabbè, secondo me non è un buon costume, è sempre meglio avere delle iniziative proprie che andare a rimorchio delle iniziative altrui se si ritengano che queste iniziative sono meritevoli di una mozione. Ma tant'è. Il fatto è che nella mozione incidentale che voi presentate non date risposta al problema. Non c'è una risposta al problema. Viene detto che si cercherà di trovare delle risorse, bene, perfetto. Se queste risorse attraverso bandi non si trovano, che succede? Io vorrei una risposta su questo, perché penso che la discussione lo meriti.
Grazie De Santi, capogruppo Ticci, prego.
Allora, innanzitutto rispondo al consigliere De Santi alla sua arroganza, indubbiamente con il sorriso, visto il contrasto, e comunque certe velatissime accuse, sinceramente le trovo piuttosto fuori luogo, anche perché, ripeto, innanzitutto non mi chiamo Ticci, ma mi chiamo Alessandra Ticci, sono un consigliere comunale come te. Seconda cosa, te non hai assolutamente nessun diritto di dirmi che non ho capito, anche perché fondamentalmente io so benissimo innanzitutto cosa ho scritto nella mia mozione, visto che l'ho scritta io, e non fare quella faccia, perché comunque altrimenti chiedo al Presidente, comunque al Consiglio Comunale, di moderare gli atteggiamenti e le aggressioni a mano armata da parte del consigliere De Santi, perché lo trovo piuttosto fuori luogo, anche perché fondamentalmente vi stiamo parlando tutti in maniera molto civile per il bene di Foggibonsi, e non reputo assolutamente che certi atteggiamenti siano per il bene di Foggibonsi, soprattutto per il bene delle persone che si stanno facendo in quattro per provare a fare le cose. Altra cosa che dico, con ritardo il discorso che ho fatto prima, visto che non è la prima volta che il consigliere De Santi non mi ascolta, innanzitutto sì, ritiro la mozione, quello penso sia stato piuttosto ovvio, altrimenti non firmavo la mozione che abbiamo presentato insieme PD, 5 Stelle, Forza Italia, anche perché la mozione comunque bene o male parla delle stesse identiche cose di cui parlava la mia. Per quanto riguarda il discorso dei fondi, è ovvio che nel momento in cui vengono sbloccati i fondi debbano, secondo me, essere destinati in maniera prioritaria a questo argomento. Nella mozione sta presentata il fatto che comunque debbano essere destinati in maniera prioritaria a questo argomento è stato puntualmente precisato, quindi ritengo che comunque non ci sia per me nessun motivo di trovarmi così offesa dal dire che ci sono scritte due cose completamente diverse. Se poi vogliamo parlare del politichese che a tanto ben piace, è un discorso, se vogliamo parlare dei fatti è un altro. Comunque io rimango fermamente convinta sulla mozione e sulla validità della mozione che ho presentato circa la viabilità, circa la situazione in Mantova stradale e delle buche, e prego il consigliere De Santi di moderare i termini, perché altrimenti, nel senso, non mi sembra che qui si stia parlando in maniera civile. Grazie.
Grazie Ficci, consigliere Pianigiani.
Buonasera, no, solo per spiegare come si fa a capire quali sono le opere pubbliche previste allo stato attuale, basta leggere il piano triennale delle opere pubbliche, è semplice. Esiste quello previsto nel passato bilancio, che non avete avuto ancora l'accortezza di leggere, per cui basterebbe averlo letto, e dopodiché, quando ci sarà il prossimo, lo leggerete. Dopodiché vi spiego anche perché noi non abbiamo bisogno di presentare mozioni su temi previsti già nel piano, nel programma elettorale del sindaco, per il semplice fatto che abbiamo vinto le elezioni, siamo impegnati in un programma elettorale, e quello che è previsto in questo programma non abbiamo bisogno di chiedere spiegazioni o di fare mozioni per impegnare il sindaco e la giunta in quella direzione. Sulla battuta sarcastica dell'assessore Carrozzino, prima me l'ho dimenticato di sottolineare, devo dire che, voglio dire, la buona scelta di un assessore già denota la grande capacità di un amministratore. Chiaramente il circondarsi di persone più o meno mediocri invece denota la scarsa capacità di altri assessori e di altre persone. No, e sul livello della giunta credo non ci siano dubbi. Poi ovviamente io ripeto, cioè avete un immotivatissimo complesso di superiorità. Molto spesso basterebbe leggere, e quando uno legge capisce, non è detto. Però se volendo, impegnandovi, potreste capire certe cose. Impegnatevi e poi capirete.
Bene. Passerei alla votazione della mozione incidentale. Sì, sì, prego, scusami.
Sì, no, io non cioè, al di là del folklore e delle battute, ho fatto una domanda, se qualcuno mi sa rispondere, cioè se questi fondi non arrivano e se non si trovano, rimangono le buche oppure no? Perché la sostanza del mio non essere d'accordo con la mozione presentata dalla maggioranza è su questo, che è sul chiarimento, cioè non mi sembra di aver fatto una cosa offensiva in questo senso qua. È nel testo della mozione, vorremmo avere una risposta su questo.
Parola al sindaco.
Sì, aggiungo a termine della discussione sulla mozione che tanto interesse e tanta discussione ha suscitato, anche al di là del mero contenuto importante che è oggetto di discussione, alcuni altri elementi, siccome un paio soprattutto nei primi interventi sono stato come sindaco e come amministratore presidente di questo comune in qualità di consigliere citato, ecco, raccomandato e rappresentato anche per l'incarico precedentemente avuto,
tengo a precisare una volta che sia per tutte, una cosa che a me pare chiarissima, però evidentemente tanto chiara per qualcuno non è, e quindi anche per facilitare la comprensione di chi questa cosa chiara non ce l'ha, la ripeto e la riaffermo. Io per l'11° anno ho l'onore di sedere in quest'aula, l'ho fatto fino a 5 mesi fa nei banchi della maggioranza, lo faccio adesso con la carica appunto di sindaco. Quindi io sono in continuità e siamo in continuità politica e amministrativa con chi c'è stato fino adesso. E qui mi permettete anche, mi date l'occasione, avete citato due amministratori, uno comunale, uno di provinciale, anche di ringraziarli per il lavoro che hanno fatto. Avete citato Luca Luci, permettetemi di aggiungere anche Lucia Occheri, avete citato Simone Pezzini, e permettetemi di ringraziarli per il lavoro che hanno fatto. Probabilmente quando si amministra, come quando si lavora, come quando si accadono fatti nella vita privata, non tutte si indovinano, però questi amministratori hanno come tratto comune il disinteresse personale e l'attenzione alla cosa pubblica che hanno manifestato nell'esercizio delle loro responsabilità. Quindi io di questi li ringrazio, noi li ringraziamo, e sono onorato di aver lavorato e essere anche cresciuto personalmente con queste persone. Io ricordo che nei 10 anni, vado a memoria spaziando a volo l'uccello su Poggi Monzi, un po' di opere si sono realizzate, un pizzico di opere si sono realizzate. Citava nella risposta all'interrogazione sull'8 per 1000 De Cattelli, il vice sindaco De Cattelli, i contributi che ci siamo guadagnati non perché, non a Terenzio per questi facilitati, ma perché questa amministrazione ha avuto la capacità di fare progettazione anche di lungo periodo, che arrivava e che affondava le sue ragioni politiche anche nelle esperienze amministrative passate. Quindi anche per questo io rivendico con orgoglio di aver fatto parte di quelle stagioni politiche e di quelle stagioni amministrative. Citava la lista, permettetemi, siccome sono tante quelle risorse che sono arrivate, tante per un comune di poco meno di 30.000 abitanti, cioè io mi farebbe piacere, queste sono solo quelle dal 2009 al 2013, sono risorse Arcus per 40.000 euro, Fondazione MPS per 3.500.000, noi ci abbiamo finanziato spese in conto capitale, mai spese in conto corrente, contributi in Iran per 433.979, la provincia di Siena per 565.504,24, Regione Toscana 13.801.495,27, lo Stato 355.318,40. Il totale dei contributi nei 5 anni precedenti ammonta, contributi che arrivano, cioè non risorse proprie, ma risorse che arrivano da altri enti, a 18.696.296,91. Io sono onorato di aver contribuito anche con il mio voto alla realizzazione di questi investimenti per il Comune di Poggi Monzi. Quindi che sia chiaro, che sia pacifico, noi siamo in continuità politica e amministrativa, né io né chi è con me in giunta, né chi è con me in consiglio comunale ha sentito anche solo la necessità di rappresentarsi in questa stagione diversamente rispetto al percorso politico e personale che ha fatto. Quindi non ci siamo nascosti dietro vestiti civici, noi siamo sempre stati, siamo e saremo il centro-sinistra di questo territorio. Quindi da questo punto di vista non ci fa dispiacere, ce lo ricordate, perché noi abbiamo anche l'onore, no, di aver avuto, esprimiamo anche, ci permettete anche di esprimere la soddisfazione con cui abbiamo amministrato questa città. Le abbiamo indovinate tutte? Probabilmente no, nella vita, siccome siamo anche noi esseri umani, si sono anche sbagliati, ma complessivamente l'atteggiamento nei confronti della cosa pubblica è stato un atteggiamento che tocca la cosa pubblica con i guanti bianchi, quindi un disinteresse personale con l'unico obiettivo di fare del bene alla comunità che abbiamo l'onore di rappresentare. Detto questo, come dire, è che sia, insomma, lo disvelo al Consiglio Comunale della città che ci, è, che ci, come dire, che ci ascolta, noi siamo in continuità, siamo in continuità e quindi non ci fa dispiacere, anzi se ce lo ricordate ci date ulteriori modi di ricordare quello che abbiamo fatto. Il nostro impegno è a continuare su quella strada, quindi a continuare con la progettazione, a continuare mettendoci risorse proprie. È chiaro che con le sole risorse a disposizione questamente tutti questi investimenti non avremmo potuti fare e non tutto quello che abbiamo in programma riusciremo a farlo. L'impegno nostro è a progettare con qualità, dando l'idea e rappresentando in questi progetti che c'è un disegno di fondo di sviluppo di una città e di un territorio, cioè che non sono progettualità che non sono legate da una visione e da un progetto di città e di territorio futuro. Con quelle poche risorse che abbiamo a disposizione noi la manutenzione del stadio lo facciamo, c'è un contratto aperto, anche questo è noto ai consiglieri che hanno la possibilità, così come tutti i cittadini, ma i consiglieri hanno anche hanno anche l'obbligo di informarsi, noi abbiamo capito gli aspetti per i lavori di manutenzione stradale, che ammontano per esempio un contratto aperto 2013-2014 a 171.908,24 che è il contratto che ci permette di ripristinare la situazione di emergenza. Poi ci sono gli investimenti che vanno appunto nel piano delle opere pubbliche, che si finanziano, e se lo sapete bene, in parte con la legge 10, e sappiamo bene cosa è successo ai comuni in materia di introito degli oneri di urbanizzazione, e con le risorse che ho citato prima, quindi con le risorse via enti sovraordinati e pubblici ci mettono a disposizione. Permettetemi solo non di rappresentare anche come consigliere in questo organo un po' di disagio nei confronti di un atteggiamento quantomeno irrispettoso perché non solo l'atteggiamento nei confronti di un consigliere dell'opposizione che è ben chiarito, insomma è rappresentato, ma anche nei confronti di tutti gli altri consiglieri che hanno attraverso la firma dei capogruppo, e mi riferisco al nostro gruppo consigliare, sottoscritto la mozione incidentale. È uno, consigliere che svolge anche un ruolo professionista dovrebbe conoscerla, è una possibilità rimessa nell'esercizio delle proprie funzioni, rimessa ai consiglieri comunali che allorquando lo ritengono necessario possono utilizzare questo strumento. Mi immagino la discussione su come si giudica la vecchia nuova politica e a che livello sta l'utilizzo o meno delle mozioni incidentali. Ci sarebbe da ridere ecco, se si fa una gradatoria dei criteri, e vorrei vedere qual è il posizionamento con cui si discute il nuovo e il vecchio. Per me, per esempio, in cima a questa lista ci sta la coerenza fra ciò che si dice e ciò che si fa, e ci sta la coerenza fra ciò che si è fatto e ciò che si fa. Però evidentemente non per me i criteri in cima sono questi, peraltro evidentemente sono l'utilizzo delle emozioni occidentali. Spero di aver risposto.
De Santi, prego, consigliere De Santi.
Sì, non mi sembrava che il mio intervento, credo, sicuramente non si rivolgeva a me il sindaco, perché il mio intervento non è stato riguardoso nei confronti di nessuno, tantomeno dei colleghi, che poi comunque fa piacere che lei mi difenda, ma non voleva assolutamente essere riguardoso, voleva semplicemente mettere in evidenza su come le due mozioni a nostro avviso non coincidono negli intenti. Dopodiché voi tranquillamente firmate le mozioni della maggioranza, fate quelle che volete, questo non ci interessa assolutamente. Io non devo in alcun modo, come dire, moderare il mio linguaggio, perché il mio linguaggio non è stato riguardoso nei confronti della persona. Tantomeno, consigliere Ficci, la inviterei a riflettere quando parla e dire aggressione a mano armata, perché l'aggressione a mano armata pregiudica un reato. Quindi prima di parlare, di aprire bocca e di dire determinate cose ci pensi bene. Comunque, al di là di questo, se comunque se dovesse essere stato riguardoso nei confronti di questo consiglio, me ne scuso in maniera sincera, prima di tutto nei confronti dei colleghi e poi nei confronti della Giunta, perché tutto voglio essere meno che riguardoso, però ci tengo a dire la mia opinione.
e se ritengo che questa mozione sia inadeguata a rispondere a un problema, e non mi pare che le risposte in questo senso siano venute fuori, perché qui sono stati citati dei progetti precisi per il rifacimento di alcune parti della città, sono stati citati dei progetti in merito al reperimento delle risorse. Io sto nel merito delle cose, nel merito delle cose, e nel merito delle cose ho fatto una domanda, e lei sindaco, al di là della mezz'ora che ha passato giustamente a ricordare che l'ha preceduta, essendo in continuità, è liberissimo di farlo, per carità, anzi, voglio dire, sono persone, amministratori che abbiamo avuto il piacere di conoscere e che giudichiamo delle persone per bene, politicamente diverse, ma non a delle persone per bene. Nessuno ha detto che si sono messi i soldi in tasca o che hanno fatto gli amministratori senza i guanti usando magari quelli da pugile. Nessuno è entrato in questo merito. Nessuno è entrato in questo merito, per cui, come dire, non c'era bisogno di come dire, di fare tutta di fare tante considerazioni. Nel merito della mozione noi abbiamo chiesto questo: se questi progetti a cui la mozione fa riferimento per il reperimento delle risorse non vanno in porto, cosa succede? Questa abbiamo, non è difficile come domanda. Che succede? Succede qualche cosa? Cioè è previsto che si possano trovare queste risorse in maniera diversa? Cioè, non mi pare una domanda riguardosa questa qui. È riguardosa, non credo, capogruppo del PD, se la considera riguardosa me ne scuso, ma non lo è. Era nel merito, non è una domanda polemica, è una domanda pratica. Visto che voi citate dei progetti che sono legati al riferimento delle risorse, la domanda è: se quelle risorse non vengano, restano le buche oppure no? E su questo purtroppo non mi pare di aver avuto risposta.
Consigliere Ficci, prego.
Allora, innanzitutto vorrei ragguagliare il consigliere De Santi, che comunque l'utilizzo delle metafore, come per esempio la pressione a mano armata, ben dovrebbe conoscerlo, visto che comunque viene dal mondo editoriale. Altra cosa, sinceramente le lezioni di politica preferisco prenderle dalle persone che comunque... E si vede, no, mi fa piacere, ma infatti nel senso preferisco prendere le lezioni di quelli dalle persone che hanno fatto un percorso in avanti, non un percorso indietro, comunque da consigliere provinciale a consigliere comunale di un paese in cui neanche si risiede. Detto questo, concludo e ringrazio.
Grazie Ticci. Consigliere Pianigiani, prego.
Scusate, che ne scordo di dire.
No,
scusi, Presidente, scusi. No, veramente. Allora, no, volevo solo dire che la risposta è semplice. Questi sono progetti, signor De Santi, rispondo a lei. Ma risponde alla giunta e al gruppo, quindi io rispondo a lei se permette, dopodiché se non gli interessa io rispondo dopo che faccia come le pare. Va bene. Allora, le rispondo che semplicemente noi abbiamo un programma elettorale in cui sono state previste certi interventi e i progetti sono nati in quella direzione, per cui la prima occasione in cui sono stati dei bandi erano progetti pronti e li abbiamo presentati, ovviamente con la speranza e con tutto quello che era la nostra perizia per presentarli, per poter vincere questi bandi, ma ovviamente fanno parte del programma elettorale da realizzare nei prossimi anni. Nei prossimi anni ovviamente saranno cercati e reperiti fondi in tutti i modi per realizzare questi progetti. Se le basta una risposta bene, se no un'altra volta rilegga un programma, così fa l'esperienza di vedere cos'è un programma costruito con la gente.
Bene. Direi di votare la mozione anticoncidentale. Grazie. Allora passiamo alla votazione della mozione incidentale. Chi è d'accordo alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Approvata con i voti favorevoli del gruppo del PD, di Forza Italia e Movimento 5 Stelle. Hanno votato contrario il gruppo di Insieme Poggio Bonzi. La mozione di cui al punto 12 era stata ritirata, quindi andiamo avanti. Punto 13 all'ordine del giorno, sempre una mozione, richiesta ulteriori contenitori per raccolta differenziata nel centro storico, presentata al gruppo consiliare Forza Italia, protocollo numero 26.276. Capogruppo Ficci, prego.
Allora, la mozione presentata appunto riguarda la costituzione di alcuni, insomma, di altri contenitori per la raccolta differenziata nel centro, in quanto appunto il centro storico di una città dovrebbe appunto essere considerato il fiore all'occhiello della città stessa. Ovviamente l'investimento per quanto riguarderebbe il discorso dell'implementazione dei contenitori per la raccolta differenziata sarebbe anche un investimento esiguo. I contenitori che sono attualmente presenti sono in numero piuttosto limitato e quindi molto spesso ci ritroviamo comunque ad avere dei cattivi odori piuttosto che mozziconi di sigaretta in terra, anche perché il portacenere che è posto su questi contenitori non è particolarmente idoneo, in quanto quando si va a spengere la sigaretta, se si spenge male, la sigaretta all'interno del contenitore può prendere fuoco. Quindi appunto noi vogliamo impegnare il sindaco e la giunta anche in vista di una maggior tutela del centro storico e comunque del centro commerciale naturale, in quanto appunto secondo noi un'immagine dignitosa di Poggi Bonsi potrebbe giovare indubbiamente anche al centro storico naturale, al centro commerciale naturale. Grazie.
Grazie Ticci, la parola al vice sindaco.
Tieni per lui.
Sì, volevo dare alcune informazioni in merito alla raccolta dei rifiuti nel centro storico, per chiarire un po' l'argomento. Nell'area del centro storico la raccolta dei rifiuti differenziata ed indifferenziata è effettuata con la modalità porta a porta, che consiste nell'esporre presso il proprio ingresso sacchetti specifici, e cioè carta, multimateriale, indifferenziato e organico, nei giorni ed orari stabiliti per il loro ritiro. Non sono quindi previsti contenitori dedicati, come a Firenze per esempio. I contenitori del centro storico consistono quindi in numero 46 cestini getta carta, che devono essere utilizzati per rifiuti di piccola dimensione e prodotti esternamente agli immobili. Di questi cestini solo alcuni sono dotati di posacenere per gettare i mozziconi di sigarette, mentre tutti i restanti non sono attrezzati per ricevere i mozziconi. Negli acquisti di nuovi cestini negli ultimi anni si è richiesta al fornitore anche la presenza del posacenere, ma sono stati posti nel centro storico solo in caso di sostituzione del cestino già presente. Si fa presente che, essendo la zona servita dalla raccolta porta a porta, non si ritiene necessario dotare l'area di contenitori per la raccolta differenziata, che tra l'altro favorirebbe un punto di accumulo a qualsiasi orario dei rifiuti differenziati difficilmente gestibile e controllabile, salvo passare il servizio di raccolta ad una modalità con contenitori dedicati. I cattivi odori dei cestini, considerato anche lo svuotamento quotidiano, è dovuto presumibilmente a conferimenti impropri di rifiuti prodotti internamente agli immobili, che è soggetto a sanzioni nei vigenti regolamenti comunali. Il numero dei cestini gettacarta presenti nelle strade di maggior frequenza del centro storico si ritiene sufficiente. La presenza di posacenere stradali, di solito abbinata ai cestini, risulta viceversa insufficiente. Non essendo opportuna la sostituzione di tutti i cestini esistenti, che sono mediamente in buono stato di manutenzione, questa amministrazione ha previsto nel prossimo futuro di potenziare la raccolta dei mozziconi di sigarette con specifici posaceneri stradali, di cui esistono in commercio vari modelli, tenendo evidentemente presente l'inserimento degli stessi nel decoro dell'area.
Grazie vice sindaco. Capogruppo Cifariello, prego.
Sì, grazie Presidente. Noi, il gruppo
5 Stelle siamo favorevoli ovviamente alla raccolta differenziata, riteniamo un po' riduttivo comunque la spiegazione che ci ha dato, perché comunque la raccolta, cioè l'accumulo di cui parlava il signor vice sindaco, si tratterebbe di plastica, di carta e altre cose, può essere comunque raccolta in occasione della raccolta aperta a porta, può essere integrata dalla raccolta aperta a porta effettuata in determinati giorni della settimana. Il discorso di questa cena, comunque anche quello che va di sotto, o adeguando quelli attuali, o comunque sistemando in altri a parete, che come ha detto lei giustamente, sono in commercio. Per il governo urbano io consiglierei anche, una mia cosa personale, anche da aggiungere magari delle fioriere, qualcosa anche, diciamo che aumenti il governo urbano. Noi siamo favorevoli a questa mozione.
Grazie, capogruppo Cifariello, capogruppo Borresi.
Sì, grazie Presidente. Noi su questa mozione non siamo d'accordo, in questo senso, l'intenzione anche qui è lodevole, nel senso nel cercare di dare un ampliamento a quello che è però nel senso c'è il porta a porta. Funziona bene, questo è un problema di attualmente credo comunque soddisfi le esigenze di delle persone che stanno nel centro. Probabilmente nel tempo ci vorrà una risistemazione di quelle che sono le priorità e rispetto a, per esempio, ai portaceneri di strada e cose del. Comunque io credo che sostanzialmente la cosa importante nel centro storico è un'educazione al rispetto delle cose che già ci sono, delle cose che già funzionano. Quindi crediamo che sia una richiesta, diciamo, che già di fatto è nelle corde dell'amministrazione, quindi lo riteniamo, tra l'altro è specificata, insomma, in modo abbastanza, vale di porta a porta, quindi il sistema secondo me va completamente risistemato. Credo che si possa portare come argomento quando faremo la commissione ambiente e territorio per poterne riparlare nella dovuta maniera, con i dovuti criteri con cui inviteremo anche probabilmente l'assessore, in modo di avere delle delucidazioni diciamo più importanti.
De Santi, consigliere De Santi, prego.
Grazie. No, noi siamo stati convinti dalle parole di Beccatelli, che sposiamo in pieno, ci sembra un ragionamento di buon senso, così come ci è sembrato un ragionamento di buon senso quello fatto dal capogruppo del PD, e questa è a dimostrazione che non abbiamo delle posizioni precluse e di chiusura rispetto a tutto quello che viene detto. Troviamo invece questa mozione sinceramente un po' leggerina, ecco, per cui ci sembra che l'argomento, così come bene ha spiegato il capogruppo del PD, abbia bisogno di approfondimenti seri nelle commissioni proposte, e che conseguentemente non possa essere risolto, come dire, in 4 righe di una mozione che sinceramente riteniamo poco incisiva e pertinente. Grazie
consigliere De Santi. Capogruppo Picci, prego.
Sono veramente rammaricata che comunque il consigliere De Santi trovi una mozione leggerina, anche perché comunque era una mozione che era legata soprattutto alla tutela. Comunque, scusate, mentre sto parlando vi si è considerato che comunque io, quando parlano gli altri, in genere sto zitta, preferirei avere lo stesso rispetto, la ringrazio. Quindi stavo dicendo che comunque, nel senso, era per la tutela, per esempio, del centro storico, e quindi per la polizia, anche perché, nel senso, soprattutto non si parlava tanto della cosa differenziata quanto riporta, cioè riferita al porta a porta, quanto all'implementazione dei cestini relativi a quello. Quindi mi auspico fortemente che comunque ci sia un'altra volta modo di poterne riparlare nell'apposita commissione, e niente, ringrazio.
Grazie Pucci, la parola al sindaco.
Sì, no, ma a parte la integrazione rispetto a quanto già
argomentata dal vice sindaco e poi dal capogruppo del PD Borresi. Nella mozione, se interpreto il testo, si chiedono due cose differenti: una, la risoluzione di un problema annoso, è quello del mozzicone di sigaretta, e il vice sindaco ha preso impegno motivando, no, al graduale acquisto di posaceneri, anche perché la sostituzione di cestini che ancora non hanno quello stato di usura che determina la necessità di sostituzione è stato raggiunto, quindi per un tema è quello dell'economicità. Condividendo questo problema, e poi insomma, interessa il decoro del centro storico, non solo del centro storico, ci faremo parte attiva nell'acquisto di questi dispositivi che integrano le cestine che già abbiamo. Per quanto attiene invece la dotazione di contenitori di raccolta differenziata, si chiede un'altra modalità di raccolta rispetto al porta a porta, che è incompatibile rispetto al servizio che c'è attualmente. Quindi diciamo, la zona si procede con la raccolta e il conferimento nei cestini di più o grande dimensione, o si procede con il porta a porta. Chiaramente, se in centro storico continuiamo con il servizio porta a porta, non solo non è necessario, ma non è neanche auspicata la presenza dei cestini, perché, come spiegava giustamente il vice sindaco, questi inducono a una modalità diversa e non opportuna di conferimento dei rifiuti. Quindi siccome il dispositivo della mozione impegna, alla mozione impegna solo la modifica della modalità di raccolta dei rifiuti di giotto in mano, tecnicamente non siamo obbligati a dire di no, perché significherebbe, anche perché non condividiamo la necessità di andare la tipologia di raccolta. Per quanto invece attiene la richiesta di rimozione di sicurezza, siamo già attivi e quindi andremo nel tempo a implementare questo servizio.
Grazie sindaco, possiamo passare quindi alla votazione. Punto 13 all'ordine del giorno: chi è d'accordo sulla mozione alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene. La mozione è stata respinta. Hanno votato favorevoli solo il gruppo di Forza Italia e Movimento 5 Stelle, ha votato contrario il gruppo del PD e insieme con Giugonzi. Per la mozione al punto 14, ecco, in conferenza di capogruppo era stato deciso di ritirarla, chiedo però conferma. Prego, capogruppo Ticci.
Sì, la mozione è stata decisa di ritirarla in conferenza di capogruppo e di portarla prima possibile in commissione subito ai regolamenti, in quanto appunto l'argomento sembra comunque sia condiviso, anche perché comunque si parla del bene comune e dell'istituzione di un albo di cittadinanza attiva, e quindi rimandiamo il tutto alla commissione statuto e regolamenti.
Bene, grazie. Capogruppo del PD Borresi.
Ah sì, grazie. Allora, niente, questa mozione che è estremamente interessante è conseguenza di un decreto che il Consiglio dei Ministri sta portando avanti per la cittadinanza attiva. Cioè, io credo che, siccome è un argomento abbastanza consistente, che ha necessità secondo me di essere istruito in modo più adeguato rispetto a una semplice mozione, abbiamo deciso tutti concordi, di poterla discutere nella commissione ambiente e territorio, che io proporrei di far funzionare in questa maniera: ambiente e territorio, statuto e regolamenti insieme, e poi se darsi dei tempi di chiusura del lavoro, se possibile ampliando anche tutta la discussione al Consiglio Comunale in qualche seduta apposita che noi richiederemo da parte della Commissione. Credo che sia un percorso, visto che le idee insomma poi possono essere varie, e non è bello non far partecipare altri consiglieri alla discussione, secondo noi è molto importante. Che direi che entro la fine dell'anno questo percorso. Alla fine dell'anno questo percorso lo si debba riuscire in qualche maniera a istruire, poi torneremo al Consiglio Comunale e vedremo quello che si riuscirà a fare. Va bene?
Grazie Borrese, andiamo avanti con il punto 15 all'ordine del giorno, è il regolamento per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà per l'eliminazione dei vincoli previsti nelle convenzioni relative alle aree PEF. Approvazione. La parola al sindaco.
In qualche minuto per l'illustrazione della delibera. Gli alloggi realizzati in aree PEP sono assegnati ai privati in due diverse modalità: un diritto di superficie per 99 anni di proprietà. In entrambi i casi venivano inoltre imposti dei vincoli tuttora vigenti, il più importante di quali è quello di determinazione da parte del comune dei prezzi di cessione di detti immobili. Questa doppia presenza di vincolo e di assenza di proprietà del terreno spiega quindi la disciplina specifica delle aree PEP collocate sul mercato a prezzi solitamente inferiori. La legge 448 del 1998 ha permesso ai comuni di cedere in proprietà e liberare dai vincoli convenzionali detti immobili in cambio di un corrispettivo determinato secondo la stessa legge. La normativa aveva ottica di immettere nel mercato immobiliare nuovi immobili, consentendo nello stesso tempo ai comuni di ricavare introiti da un patrimonio altrimenti infruttuoso. Nel corso degli anni sono stati portati a termine a Poggiomonzi circa 250 procedimenti di trasformazione del diritto di superficie e liberazione dei vincoli convenzionali. Il maggior numero di adesioni si è registrato nel periodo 99-2001, negli anni appunto successivi alla legge 448, e successivamente poi il numero si è progressivamente ridotto. In particolar modo, dopo l'inasprirsi della crisi del mercato immobiliare, si è osservato un attestarsi della richiesta a una media di circa 5 quell'anno. Ad oggi sono ancora numerosi gli immobili da sottoporre a svincolo e trasformazione, in particolare in corso il censimento degli stessi permetterà di avere dati più precisi. Con la delibera si intende approvare un regolamento che mette ordine nella materia a seguito alle numerose modifiche che hanno interessato la legge 448. Le principali modifiche sono state le seguenti. È stato innovato il metodo di calcolo dei corrispettivi. Il nuovo metodo prende a base il valore di calcolo, il valore denale del bene. Questa innovazione ha portato un notevole aumento dei corrispettivi e ha scoraggiato i privati, portando in molti comuni a una battuta di arresto di tali procedure. Per ovviare a quanto sopra e tenendo conto delle generali condizioni di stagnazione del mercato immobiliare, è stata concessa ai comuni la facoltà di praticare subiti corrispettivi e la percentuale di abbattimento può raggiungere fino al 50%. Tale percentuale verrà valutata, come da proposta del settore dei tagliati, nel corso degli anni in relazione a quanto avviene e avverrà nel mercato immobiliare. Risulta del tutto sconveniente procedere a una determinazione statica che oggi sconterebbe tale situazione sfavorevole. Meglio tentare di coniugare valorizzazione del nostro patrimonio con politiche incentivanti di anno in anno al mutare delle situazioni documenti di programmazione appunto dell'ente. All'interno del regolamento, dunque, a ridefinire l'intera procedura, si puntualizza il metodo di calcolo corrispettivo e si attribuisce alla Giunta la facoltà di determinare anche a valenza pluriennale percentuali di abbattimento di cui sopra. Tramite tali abbattimenti si intende coniugare la valorizzazione patrimoniale e l'incentivo alle procedure di svincolo, che sono al momento una fase di stasi, ma che possono rappresentare un introito non indifferente per l'amministrazione, ovviamente di natura chiaramente una tantum, che potrebbero dare almeno in parte, almeno potenzialmente, delle risposte al tema degli investimenti. Il tema degli investimenti e soprattutto della difficoltà del reperimento delle risorse è stato oggetto anche di discussione, precedenti interrogazioni e mozioni, e che appunto abbiamo trattato in questa seduta, e che senza alcun intervento sposto diretto del Comune spesso non trova adeguate risposte.
Grazie sindaco. Interventi. Se non ci sono interventi passerei all'approvazione, alla votazione della delibera. Michelotti, prego, capogruppo Michelotti.
Sì, grazie Presidente. No, solo per capire se questo regolamento, volevo sapere se era opportuno o meglio, a mio avviso forse sì, però non me lo ricordo, se è passato alla commissione competente oppure no. o è venuto direttamente in consiglio, se è stato portato direttamente in consiglio dalla giunta. Mi sembra che non sia passato dalla commissione competente.
Però non sono sicuro.
Io avevo anche un altro dubbio in merito a questa approvazione di delibera, perché comunque mi risulta esserci una legge del 1971-72 che appunto parla appunto dell'edilizia popolare, in cui è previsto che per una città debba esserci almeno il 40% di abitazioni atte appunto all'edilizia popolare. Quindi la mia domanda è: rimane questo quantitativo di case popolari a disposizione della cittadinanza, oppure pensate eventualmente una volta cambiato appunto, cioè trasformato il diritto di superficie in proprietà, di creare altre zone, quindi altre abitazioni con l'edilizia popolare?
Grazie Ficci.
No, anche qui interpreto la legge degli anni 70 a cui la consigliere Ficci fa riferimento, presumo sia la legge 865 del 71, che insieme alla più nota 167 del 62 disciplina appunto le modalità di realizzazione degli interventi edilizi in aree PEP. Quella normativa quadro rimane, la normativa invece del 1998 disciplina le modalità con cui si acquisisce la piena proprietà o si svincola da quei vincoli che ho elencato nella presentazione, modalità con cui si calcola il corrispettivo a fronte dello svincolo, che è possibile, è rimesso in capo agli assegnatari degli immobili, è previsto dalla legge. Siccome sono cambiate, il motivo di questo regolamento è che siccome sono cambiate le modalità di calcolo di questo corrispettivo, è cambiata la base del calcolo e ha innalzato il valore di questo corrispettivo, insieme alla situazione più generale di stagnazione del mercato immobiliare, rende praticamente nulli negli ultimi anni le opportunità di riscatto. È intervenuto il legislatore l'anno scorso ipotizzando la riduzione fino al 50% di questi corrispettivi, che ripeto non fissiamo noi ma fissa la legge. Con questo regolamento recepiamo la modalità di calcolo e dopodiché rimettete, qualora approvato, alla giunta la possibilità di stabilire le percentuali di riduzione sia per le abitazioni in diritto di superficie sia nelle abitazioni invece sono in diritto di proprietà ma che sono comunque oggetto di vincolo, chiaramente differenziando perché è diversa la fattispecie giuridica che è presupposto del corrispettivo. Tutto qua, non è che abbiamo la facoltà di rimettere di delegare il legislatore nazionale.
Grazie Sindaco, capogruppo Cicciarello, prego.
Sì, grazie Presidente. Allora, abbiamo letto questa proposta, questo regolamento, che in pratica, come ha richiamato anche il Sindaco, richiama la legge della 167 che riguarda appunto le aree pubbliche date in concessione ai privati, e riteniamo comunque che sia una cosa da farsi, buona, perché in pratica può mettere in condizione il cittadino che ha in uso queste aree di diventare pieno possesso e quindi di incrementare il valore del proprio immobile, quindi poterlo gestire al meglio, liberarsi anche da determinate servitù. Inoltre consente all'amministrazione di recuperare fondi di aree altrimenti inutilizzati e inutilizzabili, e quindi noi siamo favorevoli.
Grazie capogruppo Cifariello. Capogruppo Michelotti, prego.
Dunque, io prendo atto della non risposta, ma io non era una questione, volevo semplicemente sapere perché non era passata dalla commissione competente questa cosa, visto che quando si esercita la potestà regolamentare dei comuni sarebbe secondo me buona regola che transitasse dalla commissione apposita, anche perché, come dire, io sono convinto che tutti quanti i consiglieri, non solo quelli facenti parte della commissione statuto regolamenti, ma tutti noi potremmo avere dei suggerimenti e delle proposte rispetto al regolamento, che lo dico è fatto bene, comunque nelle linee essenziali ci trovo d'accordo, anzi credo che per certi aspetti forse siamo anche in ritardo, perché comunque la consigliatura è appena iniziata, però ecco, siamo assolutamente d'accordo nel principio. Secondo me, ecco, richiamo quello che un po' dicevo all'inizio sulle modalità di approccio anche per affrontare questo tipo di situazioni. Vorrei quindi capire e sapere perché questo regolamento non è comunque transitato anche soltanto per un consulto e per arrivare poi preparati alla discussione in questo Consiglio Comunale, visto che non stavo parlando di una delibera di giunta che possiamo vedere, ma un regolamento che poteva comunque essere emendato, integrato, sostituito dalle commissioni consigliari, posto e ammesso ovviamente che queste abbiano ancora un senso.
Grazie Nicolotti, la parola al sindaco.
Dunque, per correttezza, mi conforteranno in questo gruppo consigliari, in una delle ultime conferenze del gruppo questo regolamento era stato illustrato, in quella sede nessuna eccezione è stata verbalizzata, nessun capogruppo, neanche il capogruppo che ha esercitato pro tempore il ruolo in quella conferenza ha eccepito niente. Ricordo che la stessa conferenza del capogruppo ha deciso che non serve obbligatoriamente l'esame preventivo delle commissioni. Ricordo, e i consiglieri lo sanno, che ci ascolta da casa, magari sfugge questo particolare, che gli atti che sono oggetto di votazione del Consiglio Comunale sono a disposizione dei consiglieri con un po' di giorni di preavviso, quindi i consiglieri hanno tutto il tempo e tutta la facoltà di poter approfondire, studiare, chiedere integrazione agli uffici, all'assessore di riferimento quando lo ritengono necessario. Ricordo anche che il contributo fattivo e positivo del consigliere può essere esercitato anche in sede di consiglio comunale, quindi attendo, se ci sono da parte anche dei consiglieri di minoranza, integrazione di contributi e miglioramenti del regolamento anche già in questa sede.
Grazie sindaco. Capogruppo Nicolotti, prego.
Io solo per dire, perché io prima non ho risposto al sindaco perché non è che ne avevo anche, ne avessi particolarmente voglia, però voglio dire, bisogna intendersi sull'utilità o meno delle commissioni, per cui da quello che dice il sindaco stasera capisco che comunque le commissioni rappresentano una superfetazione di questo consiglio, ne prendiamo atto e quindi, come dire, come se non ci fossero, quindi inutile averle votate, aver votato presidente eccetera. Se l'occasione di approvazione di regolamenti non è l'occasione buona per convocare una commissione, dico io, qual è l'occasione allora buona per convocare una commissione? Lo chiedo più che altro a me stesso, perché altrimenti mi sfugge l'utilità e l'esistenza stessa delle commissioni. Dico questo perché non fa una piega quello che dice il sindaco, capisco che poi quando si va a cavillare tecnicamente non c'è bisogno del passaggio in commissione, come so perfettamente, per rispondere a prima, che la mozione incidentale è prevista, ma io non ponevo un problema di, come dire, legittimità formale, io ponevo un problema di questione etica, questione di modo di fare politica, che è una cosa diversa, poi lasciamo perdere. Prendo atto che anche su questo, secondo me, viene affrontata questa amministrazione in un modo che ritengo sbagliato, ripeto, pur avendo noi, e voteremo a favore, pur avendo noi apprezzato questa iniziativa e ritenendo questo regolamento, come dire, un regolamento valido nelle sue attività, credo che comunque, secondo me, la convocazione delle commissioni rientrava in quella volontà che questa amministrazione, almeno a parole, aveva preannunziato di riappropriarsi un po' del ruolo guida da un punto di vista politico senza demandare tutte le volte ai dirigenti, per cui c'è da capire un po' qual è poi l'andamento. Da questi primi, come dire, fatti mi sembra chiaro che tutto è demandato ai dirigenti e quindi siamo meri ratificatori dell'apparato amministrativo. Se così è, va bene, le prendiamo atto, però dal nostro punto di vista riteniamo e auspichiamo che ci possa essere anche nelle sedi consigliari, delle commissioni consigliari, un approfondimento, perché riteniamo sia sempre utile e doveroso.
Grazie Nicolotti. Sindaco,
dovrebbe essere nota che ha esercitato la funzione di consigliere comunale, poi consigliere provinciale e poi consigliere comunale un'altra volta, che l'articolazione delle commissioni e la partecipazione alle commissioni è domandata ai consiglieri comunali, non ai dirigenti. I dirigenti di volta in volta, se necessario, sono invitati a integrazione, anche per aiutare, no? la comprensione di atti, c'è cioè la necessità di atti che hanno una particolare complessità. Quindi io capisco la necessità anche di fare polemica per fare polemica, no? Va bene, no? È legittimo, è lecito, è per certi metti corretto, perché permette di esercitare un ruolo anche quando non c'è particolare necessità puntuale, no? Sul caso specifico, perché poi se, come dire, in questo senso è passata la conferenza di altri gruppi, in quell'occasione voi eravate presenti e non avete detto niente, avete l'opportunità di acquisire la documentazione con un po' di giorni di preavviso, non avete integrato in questo consiglio, non avete fatto ulteriori integrazioni né in forma scritta né in forma orale, non avete chiesto approfondimenti in questi giorni, resta da capire che cosa mai manca a questa amministrazione che limita la possibilità di partecipazione di consigliere comunale di maggioranza e opposizione. Poi ripeto, capisco anche la necessità di fare polemica anche quando non c'è necessità, perché mi pare di apprendere insomma il voto positivo da parte anche della minoranza e quindi la correttezza della procedura e del contenuto della delibera. Non rispondo più perché poi alle polemiche bisogna anche dare un taglio.
Grazie sindaco. Quindi passiamo alla votazione del punto 15. Chi è d'accordo alzi la mano. È stato approvato all'unanimità. Sul punto c'è anche l'immediata eseguibilità. Chi è d'accordo alzi la mano. All'unanimità. Punto 16 all'ordine del giorno, centro pari opportunità della Valdelsa, avviso pubblico per la costituzione dell'assemblea del centro pari opportunità della Valdelsa, approvazione delle candidature presentate. Sì, va approvato l'elenco delle candidate scelte. La parola all'assessore Salvadoro.
Allora, brevemente per illustrare questo atto. Allora, per chi, che è anche l'occasione per parlare del centro sperimentale in una sede come il Consiglio Comunale, nello scorso mandato, a fine dello scorso mandato, noi, i consigli comunali, hanno approvato, tutti e cinque consigli comunali del centro sperimentale, hanno approvato un nuovo
pari opportunità.
Sì, oddio, che stavo dicendo? Sì, no, no, io non lo so perché, no, non lo so perché, molto bene, dai, era partecipata al comune, non solo, è partecipata anche all'associazione di categoria, sì, effettivamente. Allora, il centro per opportunità, dicevo, è un organismo che ha approvato tutti e cinque consigli comunali che sono presenti all'interno di questo organismo, hanno approvato nello scorso mandato, alla fine dello scorso mandato, un nuovo regolamento. Il nuovo regolamento ha previsto una partecipazione di integrazione, diciamo, dell'assemblea delle lette. Questo perché? Per andare ad ampliare la partecipazione all'interno del centro, partecipazione traendola all'interno della società civile, ma anche dell'associazione di categoria, appunto, delle associazioni femminili, sindacati e quanto altro. Il regolamento prevedeva la costituzione dell'assemblea sulla base appunto di un bando, cioè nel senso, mi spiego meglio, la nuova assemblea che va a eleggere anche il nuovo presidente oltre che il soggetto esecutivo del centro è composta dalle elette e dalle nominate in tutti i consigli comunali della Valdelsa, più appunto un numero che può essere fino al numero equivalente fino al numero delle elette e delle nominate. Quindi elette e nominate nella Valdelsa sono state risultate 35 donne, quindi l'assemblea poteva essere integrata fino a un numero di 35 donne, espressione del mondo appunto dell'associazionismo, dell'imprenditoria o comunque competenze legate ad attività legate ai centri antiviolenza, eccetera, quindi competenze di varia natura.
abbiamo, come scritto nel regolamento, abbiamo fatto un bando per selezionare questi soggetti. Il bando prevedeva la possibilità di una candidatura da parte di associazioni, ma anche di autocandidatura. Alla fine del percorso di bando sono risultate 10 persone, sono risultate 10 donne, che sono espressione appunto di varie realtà territoriali, ma che hanno, cioè territoriali valdese intendo, ma che hanno anche competenze che si esprimono fuori da questo territorio. Sono donne imprenditrici, sono donne che hanno svolto funzioni educative, sono donne che svolgono attività di avvocato, che seguono casi legati ai minori o casi legati appunto alla violenza delle donne. Sono donne che espressioni di sindacati o associazioni imprenditoriali nella parte femminile. Dunque, fatto tutte le verifiche del percorso appunto di bando, abbiamo ritenuto come Centro Pari Opportunità Valdelsa, abbiamo fatto l'assemblea un paio di settimane fa circa, mercoledì mi sembra era il 1° di ottobre, abbiamo ritenuto di assumere tutte le candidature. Veramente ci sarebbe stato un percorso di selezione diverso qualora le candidature fossero state 100 e noi avremmo dovuto selezionare 35 persone. In questo caso, visto il numero di donne appunto presentate, ripeto 10, abbiamo assunto tutte queste candidature, che appunto i cui nomi sono riportati in delibera e che oggi andiamo appunto a assumere all'interno dell'assemblea del Centro Pari Opportunità. Questo perché? Perché l'assemblea ha una funzione sostanzialmente di indirizzo e consultiva, così come ce l'ha la funzione di presidente e la funzione dell'esecutivo. Non hanno funzioni gestionali dirette, perché le funzioni gestionali dirette del centro sono in capo al comune, nello specifico al comune di Poggibonsi, come capofila di area, quindi bilancio definitivo e nonché gli atti appunto finiti stanno in capo di presa dei comuni, e il bilancio in particolare al comune di Poggibonsi, che è capofila. Quindi oggi andiamo a approvare questo elenco, lo assumiamo con il voto del consiglio. Lo stesso faranno gli altri consigli in Val Gelsa. Noi abbiamo già incontrato, ripeto, le donne elette e nominate 2 settimane fa, quindi credo che in questi giorni farà altrettanto come noi il Colle e San Gimignano, mentre Casole e Radicondri andranno a inizio novembre. Fatti i passaggi amministrativi e consigli comunali, noi potremo convocare l'assemblea costituita dalle donne elette, dalle donne nominate appunto tramite il bando, quindi dalle donne che fanno parte della società civile, e in quel contesto potremo andare a esprimere il soggetto presidente, che è appunto soggetto di rappresentanza dell'ENPE, del Centro per Opportunità, e il soggetto che è composto da 5 persone più 3 membri tra quelli nominati, che è l'esecutivo del centro. Mi fa piacere ribadirlo che si tratta di, allora, il Centro Pari Opportunità è un'attività associata fra i comuni, si tratta di una gestione associata sostanzialmente di un servizio che nello specifico negli ultimi 2 anni si è occupato in via prioritaria di formazione sulle pari opportunità e si è occupato di centri antiviolenza. Non a caso da qui è nato un gruppo che è il Centro Antiviolenza Valdelsa, che ha definito anche un protocollo di pratiche insieme alla ASL, insieme a servizi sociali, per la presa in carico di un tema molto molto importante come questo. E le donne che sono, i cui nomi sono in questo elenco, fanno parte di questo organismo a titolo assolutamente gratuito e volontario.
Grazie assessore.
Si stacca anche Miro.
Prego, consigliere De Santi.
C'è un complotto.
C'è un complotto.
Beh, a te, sei il mio preferito, tu difendi però. Grazie, grazie Presidente. Ma guardi, noi su questi centri per le pari opportunità, premesso che siamo assolutamente per le pari opportunità, per carità, e lo voteremmo soltanto perché
all'interno di questi nomi c'è la Lucia Coccheri, di cui, guardi sindaco, noi siamo degli autentici estimatori e anche ci vantiamo di avere un'amicizia personale, per cui non fosse altro per questo lo voteremmo. Ci asteniamo invece sulla votazione perché vogliamo capire bene, esatto, a cosa, che funzioni svolgano e a che cosa effettivamente servano questi centri, perché sicuramente hanno dei costi, sicuramente hanno delle funzioni. Credo che dobbiamo, come su questo strumento, anche su altri, aprire delle riflessioni e dei momenti di discussione e anche di confronto serio. Per cui niente da eccepire su questi nomi. Abbiamo qualche dubbio sull'utilizzo dello strumento, ma non è in discussione adesso l'utilizzo dello strumento, ma solo la presa di atto sostanzialmente dei nomi che vengono indicati. Per cui noi in questa fase ci asteniamo, sperando che, così come per altri argomenti, ci sia la possibilità di ulteriori approfondimenti.
Grazie consigliere De Santi. Se non ci sono altri interventi, andrei alla votazione del punto 16. Chi è d'accordo alzi la mano. Chi è contrario, chi si astiene. Approvato con i voti favorevoli del PD, si sono astenuti il gruppo di Forza Italia, Movimento 5 Stelle e insieme con Giovanni. Grazie a tutti, la seduta è terminata. Chi ha bisogno del